Allora, buonasera a tutti. Possiamo dare il via a questo nono anno della scuola di pace. Quando si arriva così a 9 anni, la cosa evidentemente se va avanti è perché da una parte il vescovo continua a incoraggiarci, dall'altra voi ci incoraggiate con la vostra presenza e quindi pensiamo che continuare ne valga la pena. E fra un attimo dirò due parole così introduttive al tema, poi sarà Giorgio a introdurre invece il relatore e la giornata. Però darei subito la parola al vescovo, che ci dà un saluto, poi non potrà restare fino alla fine, ma così ci teniamo sempre ad avere un sostegno e un incoraggiamento per questa scuola, che ricordo sempre è una scuola diocesana, ma molto aperta, ci fa molto piacere di vedere sempre persone, volti, così, della città in generale.
Tanto salutiamo il nostro cappellano famoso del carcere di Rebibbia,
famoso
sì, questa esperienza, un po' più volume forse deve provare. Chiediamo scusa, un po' freddo perché era andato in blocco di riscaldamento, quindi non è la vecchieria, nonostante che ho invitato...
È la crisi, la crisi.
Ho invitato quest'anno a scendere di un grado, la sobrietà, anche in episcopio, cioè, quindi anche in politica. E se no la sobrietà la chiediamo già anche a me. Il titolo scuola è importante perché la pace non si... in questo tempo... non è trasmessa distinto. Una volta era considerata un fatto naturale, quando chiedevi a un uomo che cosa decidere, la salute e la pace. Qualcuno chiedeva patria, religione, qualcuno non c'è più adesso. E oggi la pace ha preso tante determinazioni, tanti rivoli, soprattutto la si pensa lo star comodo, essere fastidiati è un termine molto pericoloso. Lasciano in pace, ci siamo persi con questo titolo. Scuola perché in questo tempo più che mai bisogna esercitarsi con almeno 3 dimensioni. Prima quella intellettuale, superare il pregiudizio e la stupidità culturale. C'è tanta, parola sembra volgare, ma tanta stupidità intellettuale su certi aspetti, tanti luoghi comuni, incipienza, allora bisogna scaldare il cervello. Questo si scalda con le notizie, si scalda non nel passato dove vanno a farsi guerra, ma nelle notizie vere, obiettive, reali, verificate e verificabili. Secondo, occorre fare scuola e esercitarsi però, non solo con la testa ma anche... Ecco perché necessitano testimoni che ci raccontino. Anche l'anno scorso siamo stati proprio fortunati, quest'anno cominciamo proprio in grande, esercitarsi attraverso degli esercizi di attività, di persone che stanno dentro, che ci lavorano, che ci credono. L'esercizio è fondamentale, ma che esca anche da questo ambito. Terzo, arrivare a delle verifiche anche di coerenza. Verifiche di coerenza. Dico a volte ai nostri volontari della Caritas, se noi diamo a mangiare allo straniero al povero, poi culturalmente non possiamo essere superficiali su questi temi. La coerenza tra il dire e il fare, tra la ricerca intellettuale e anche le scelte operative. Tra le scelte operative e le scelte anche, non dico politiche, ma perché no? Politiche nel senso che la città ci riguarda. E poi occorre nell'esercizio della pace, per noi, per chi ha un briciolo di fede, la misericordia e la pace vanno a braccetto con la giustizia, che non è la vendicazione, ma vanno anche a braccetto con un po' di fede. Mi sono esercitato un po' al biglietto di Pasqua sul senso, sulla paura, le paure, sono arrivato poi a un grande tema che il rancore mi sono arenato perché non sapevo. E il rancore ci fa tante strade a superare, un gesto del cristianesimo. dall'accettazione, l'accoglienza, il lasciar passare, esercitarsi al positivo, eccetera. Però noi credenti abbiamo sulla pancia qualche marcia in più. Il muro di divisione ce l'ha superato Gesù Cristo. Non possiamo far finta che chi ha fede non per esercitarsi alla supremazia, ma un ministero di aggiunta. Credo che qualcuno non ce l'ho, certo mi danno tizi si prendono, però quando qualcuno fa chiedere mamma mia, insultarsi senza vedere il volto, una cosa ci siamo persi, come ormai mi sento che c'è la moglie, tutti speriamo di no, perché spero che non confesso, però davvero è un esercizio di violenza pauroso, pauroso. Il carcere poi mi sta fuori. Io non ero mai riuscito a entrare in carcere, mi sono portato Don Guido 4 anni fa, e dico la verità, super carcere o quasi super carcere, lì c'era un certo. E mi sono andato a rileggere, quella omelia l'avevo rimata, c'era la paura, Don Guido non se ne capono ancora. Ma veramente ho paura, ma quanti tratto qui, che pensano? E me l'ha citato lui l'altra sera, poi l'ho visto sui testi di Natale in carcere, c'era il mio dopo di ripetere, c'era quello che. Io ho cominciato dicendo così, cari amici, io non sono migliore di voi, sono stato più fortunato di voi, perché quando sono nato qualcuno mi ha abbracciato. E quando sono cresciuto qualcuno mi ha dato un indizio. E poi sono andato avanti e non è se ho bucato l'obiettivo, no, però ho bucato e mi ricordo la prima pagina di come si potrà andare, come si potrà andare. Poi ti ricordi che ci fu un albanese che si prese il microfono e dico che succede qui, ho pensato alla fine, io sono lì, com'era, cittadino, mi ricordo che il commissario cominciava a tremare, che succede il finimondo. E davvero, se noi cominciassimo a pensare alla fortuna che abbiamo avuto, e i genitori mica ci siamo comprati noi, ci sono stati dati gratuitamente, siamo nati in un paese che non ha fatto la fame, non dovrebbe rubare mele al vicino, mica perché siamo più bravi. Allora la fortuna deve esercitarsi in accoglienza e in lungimiranza, che non vuol dire libero tutti, ma vuol dire come si può liberare una persona dal suo incubo, dalla sua situazione di fatica. Primo tema è il lavoro. Mi ha colpito e chiudo il nuovo commissario al giorno di Natale quest'anno, che è stata una celebrazione molto sentita, a parte qui che è un genio, è un santo uomo lì dentro, ma soprattutto perché sono venuti dei giovani scout, un gruppetto che all'inizio tremavano come andavano tutti al bagno prima al bar e poi all'esterno. E poi vedere anche la nostra familiarità e poi anche i volontari ha dato un tocco di festa. Io l'ho chiamata la mia cattedrale, anche perché in quell'emiciclo si sta bene e c'è grande desiderio. E credo che noi dovremmo su questo, l'esercizio della pace. Già nel giudizio, i carcerati dicono che si dice di noi fuori. E voi non immaginate quanto è importante pensare dal buco della chiave quello che è fuori, ci tengono molto. Poi qui sul carcere c'è il nostro grande cappellano dell'Ulivo. No, davvero grande, no, studiamoci, non vedete quando vai a cercare qualcosa che va sopra te, no? Quindi sei qua. Poi dopo che c'è stato il Papa, vi invito a rileggere sia il saluto suo al Papa e sia della direttrice del carcere, cosa è quella senza braccio.
No, il ministro della giustizia.
Senza braccio, Papa?
Sì. Il nuovo ministro della giustizia.
Non c'è il braccio?
Non ha il braccio destro.
E poi la spontaneità del Papa che ci ha fatto male, questo di quello che ci pare, forse è la timidezza intelligente, però. Bene, allora sono anche contento che la scuola di pace non può morire per nessun motivo. Se questo ce la chiudiamo, forse era meglio chiudere questo, non si possono chiudere quello, con tutti i alti e bassi. Soprattutto nel criterio, diciamo anche grazie a Luciano, che presenta la Chiesa, che si fa, a volte si fa coda, i laici si passano avanti, sono i nostri maestri, non dobbiamo crederci a questo, nemmeno le suore sono i laici prima, i laici arrivano sempre un pezzettino avanti, nel senso della presenza della provocazione sempre di noi, sempre in concomitanza, ma il laicato ha un fiuto e dovremmo farci, stiamo all'anno 50° del Concilio, forse il laicato ha, senza fare chi fa prima e chi fa dopo, siamo lo stesso bene, ma il laicato invece devo riconoscere, ci dà delle belle lezioni. Grazie che sta qui, davvero ci onora come di oggi si. Non ci onora davvero questo bel gruppo.
Grazie davvero questo. Grazie davvero, parole anche troppo esagerate rispetto all'antico lavoro che facciamo, che quest'anno, come avete visto, non ha un filo conduttore, ma tocca quattro temi che riteniamo molto importanti. Ecco, quello di oggi, il vescovo ha già entrato un po' nel tema, ovviamente la violenza, la povertà, la legalità, il diritto di cittadinanza sono temi che sono appunto i temi centrali del carcere e quindi anche della scuola di pace. Il prossimo incontro sarà sull'economia, un'economia violenta o un'economia solidale, con un cittadino fanese che ha girato il mondo, direi, che è tornato dalle nostre parti, che quindi ci parlerà di economia in maniera credo molto diversa da come siamo abituati a sentirlo in televisione. Il terzo incontro, quello sul bullismo, credo quanto mai purtroppo di attualità e anche di questi giorni, la cronaca locale che racconta di episodi di bullismo a Fano. Il quarto incontro su un tema che ormai da qualche decennio direi è molto caldo, quello dell'immigrazione. Don Giancarlo Perego ormai lo conosciamo molto bene, è il direttore generale di Migrantes, davvero un altro prete che vale la pena di ascoltare. Ecco, l'incontro di oggi che introdurrà fra un momento Giorgio ci è sembrato importante perché se non fosse stato da qualche anno per Don Guido, così eravamo un po' poco attenti alla realtà del carcere, ecco, che invece ormai da qualche anno nella nostra diocesi è un tema che sentiamo anche nelle omelie, sentiamo nell'ultima veglia della pace, abbiamo raccolto dei fondi proprio per questo tema. E questo sottotitolo che abbiamo dato, liberarsi dalla necessità del carcere, chi ha più o meno l'età mia ricorderà che una trentina d'anni fa le comunità di accoglienza usarono questa espressione, come dire, è possibile che l'unica soluzione che una società sa dare a chi sbaglia sia quella di rinchiudere in un carcere? Allora ci è sembrato bello riprendere questo tema. Porto il saluto infine anche di Angelo Farniti, che è il direttore della Caritas, che oggi non può essere qui con noi. Do la parola a Giorgio Magnanelli, che è, assieme a Don Guido, la persona che più è impegnata nella questione del carcere, fondatore, responsabile dell'associazione Mondo a Quadretti, sarà lui a introdurci e a guidarci in questo incontro.
Grazie Luciano, buon pomeriggio a tutti. Io dico due robe proprio per scaldare la platea e per introdurre Don Sandro, che come è stato detto da oltre 20 anni, mi pare 22 anni, è il cappellano di uno dei più grandi, più complicati, più complessi carceri italiani, che è quello di Rebibbia. E la prima roba che voglio dirvi è questa. Violentemente, il tema oggi non è più quello, parlando di carceri, di situazioni carcerarie, il tema non è più quello di un generico disagio di quella che è la situazione intramuraria all'interno dei carceri. Il tema oggi non è più neanche quello del rispetto dei grandi principi della nostra Costituzione, dell'articolo 27 della Costituzione, che statuiscono in qualche modo i principi alti, generali. Il tema non è neanche più quello delle attività trattamentali che vengono fatte in carcere tese all'educazione, al reinserimento, all'integrazione dei ragazzi e delle ragazze che sono ristretti. Oggi, violentemente, il tema è che nelle carceri italiane si sta consumando una situazione quasi generalizzata di dilagante illegalità. All'interno delle carceri si stanno consumando dei reati e il reo è lo Stato. Sembrano cose forti e finché le dico io potrebbe essere, come dire, una tendenza alla provocazione che c'ho, ma quando le dicono i direttori penitenziari credo che la cosa cambi. Io mi sono portato qui due comunicati stampa fatti intorno a Natale a ridosso della visita con il nuovo ministro del maggiore sindacato dei direttori penitenziari. Quindi vi leggo tre righe perché credo che più di ogni altra l'espressione sottolinei quella che è la situazione. Leggo, quindi è assolutamente tutto virgolettato. La verità di oggi è quella di carceri che assomigliano sempre più a favelas ingabbiate, attenzione, parlano i direttori penitenziari, dove il personale si vergogna per le risposte che non riesce a dare alle istanze dei detenuti e dei cittadini sul pieno riconoscimento di diritti fondamentali che devono assicurare, quali quello alla salute, alle cure mediche, ad utilizzare, ad un'adeguata alimentazione, al diritto di ricevere una branda per la notte. Non è inusuale il fatto di dormire per terra, su un materasso per terra, all'interno delle carceri italiane. Quello di poter utilizzare in modo ordinario docce, gabinetti, lavandini, di poter avere ambienti sufficientemente illuminati, pareti non lordate da umori umani. Diritto di essere garantiti da rischi di incendio, malattie infettive. Noi vogliamo essere servitori dello Stato, non complici di illegalità, consente i direttori penitenziari. Ancora, in un comunicato stampa fatto subito dopo l'incontro col ministro, dice la giustizia per noi direttori penitenziari non è vendetta, ma è farsi carico dei problemi altrui e delle società, provocando e favorendo processi di responsabilizzazione, riconciliazione e riparazione. Molte carceri ormai sono divenute una sorta di navi perse in mezzo all'oceano delle pene, navi che non hanno a bordo alcun comandante, e questo, come Don Guido sa bene, noi a Fossombrone lo viviamo perché sono ormai 4-5 anni che manca la direzione, c'è una supplenza che viene prorogata di anno in anno che la cui sostanzialmente carenza blocca sostanzialmente qualsiasi tipo di attività. Per cui questa è la situazione, una situazione che va verso, come poi Don Sandro certamente ci approfondirà e ci dirà meglio, che va verso un incidente collasso. Noi ne abbiamo avuto qui nel nostro territorio un esempio nella recente rivolta nel weekend a ridosso dell'Immacolata a Montacuto, ad Ancona, in cui dei detenuti, un gruppo di 7-8 detenuti, sono cuciti la bocca come gesto di estrema protesta, hanno dato fuoco alle carceri, poi sono stati trasferiti ad alcune celle, sono stati trasferiti, è stato rimosso il direttore, la direttrice e il comandante della polizia penitenziaria, poi sono stati reintegrati, però c'è sostanzialmente una situazione di questo tipo. Devo anche dire che la casa di reclusione che insiste sul territorio della diocesi, quella di Fossombrone, vive una situazione di relativa tranquillità e relativo privilegio, sia per una situazione strutturale, perché avendo esclusivamente celle singole, anche se sono celle di 2x3 servizi compresi, in cui i ragazzi passano anche 22 ore al giorno, però sostanzialmente dovrebbe essere uso incondizionale in una casa, è difficile vivere situazioni di sovraffollamento in quel caso. Ma io penso che questa situazione, ho in qualche modo la presunzione di dire che questa situazione di relativa privilegio, di relativa tranquillità all'interno della casa di reclusione del nord del territorio della diocesi è un po' legata anche al fatto che, come ha ricordato il Vescovo molto prima e lo ringrazio davvero, negli ultimi anni, negli ultimi tempi si sta davvero vivendo questa interazione col territorio. Attraverso, lo voglio ricordare perché è presente in sala, attraverso la davvero instancabile attività del nostro grande cappellano Don Guido Spadoni, che davvero dobbiamo tutti ringraziare per quello che sta facendo all'interno del caso, in cui supplisce a tante carenze istituzionali, ministeriali, direzionali, di qualsiasi tipo, perché tante cose, se non fossero legate alla sua buona volontà, non andrebbero certamente avanti. Ma anche, e anche qui lo dico senza assolutamente piaggeria, l'ho ricordato nella veglia della pace, attraverso la presenza del Vescovo, ma anche attraverso la presenza degli scout, che è stata bellissima e che cercheremo di replicare, ma anche tanti amici e tante amiche che stanno instaurando dei rapporti epistolari con dei ragazzi, promuovono delle raccolte. Io mi piace pensare che questa situazione, come dire, di relativa tranquillità all'interno della casa di reclusione della nostra diocesi derivi dal fatto anche che questa coscienza sta crescendo tra di noi, nella comunità certamente ecclesiale, nella comunità civile. Dico solo un'ultimissima cosa, quest'anno cadono, celebriamo, ricordiamo i 10 anni della nostra rivista, la rivista Un Mondo a Quadretti, che porta il nome della nostra associazione, che cercheremo nel corso del 2012 di, come dire, di ricordare al meglio attraverso una mostra fotografica, attraverso un convegno. Un assaggio ce l'avete qui fuori uscendo attraverso le copertine di alcuni numeri che sono usciti nell'anno. Abbiamo un congruo numero di copie dell'ultimo numero della rivista che vi invito a ritirare, portare a casa, a leggere, e il calendario che abbiamo fatto per il 2012. È un momento importante, è una rivista interamente realizzata dai ragazzi, quindi interamente realizzata in carcere. Voglio ringraziare qui il nostro direttore responsabile, che è presente anche lui, Dino Giovanni Santarelli, che ci dà questa grande collaborazione, anche perché ovviamente la testata è registrata al Tribunale di Urbino, abbiamo un direttore che deve essere iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, per cui sostanzialmente anche questa voce che riesce periodicamente ad uscire dal carcere è certamente un elemento che, come dire, crea questo tipo di sensibilità, che ripeto, come volontari dobbiamo dirlo, dobbiamo rendervi conto, sta molto crescendo. Io mi taccio qua, forse l'ho fatta anche più lunga di quanto volevo, e passo senz'altro la parola a Don Santo.
Mi alzo in piedi perché il vescovo delle persone grandi, a me sono molto piccolo, 1,66, quindi va bene in piedi. E vi ringrazio per avermi invitato, voi organizzatori, la gente che è venuta oggi, piccoli eroi del sabato, che invece di stare in giro per la città avete il coraggio di essere qui per parlare e per riflettere sulla pace e su questo tema particolare che è liberarsi dalla necessità del carcere. Mi sembra veramente di portare un po', come si dice, i vasi a Samo, prima perché c'è Don Guido che potrebbe parlare molto meglio di me, poi voi che fate questa scuola da 9 anni, almeno alcuni, siete già degli esperti. Comunque io offrirò la mia riflessione così come la so fare, e se vi serve ve la portate via, se non vi serve la mettete da parte. Però prima di parlare del carcere, vero e proprio tema, tra l'altro io farei subito una chiosa a questo titolo, liberarsi dalla necessità del carcere. Io la chiosa è: vorrei convincervi che è necessario liberarci dalla necessità di questo carcere, com'è oggi in Italia nel 2012, i nostri 240 circa istituti penitenziari, dobbiamo assolutamente liberarci da questo carcere come fatto oggi. E però per far questo io farei, mi permetto di fare un piccolo percorso, un piccolo sentiero prima di arrivare al carcere. E allora vi invito a vedere virtualmente proiettato su questo schermo una frase molto bella e molto importante detta da Giovanni Paolo II quando scrisse nel 2002 la lettera, il messaggio per la giornata mondiale della pace, 1° gennaio. E per la frase che suona in maniera dogmatica, non è una frase opinabile, dice così, immaginiamola per tutto il mio dire proiettata su questo schermo, dice, non c'è pace senza giustizia, scusate, e non c'è giustizia senza perdono. E poi argomenta in tutta la lettera questa verità. Non dice ci vorrebbe un po' di giustizia per avere pace, poi bisognerebbe pensare un po' al perdono per avere la giustizia. No, dice molto definito. Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono. Allora io faccio questo piccolo percorso all'inverso, perché bisogna partire dal perdono. Arrivare alla giustizia e poi alla pace. Chiaramente parlando di giustizia parleremo di carcere, perché attualmente il carcere per tutti noi, per la maggioranza della nostra collettività, è considerato l'esempio della giustizia. Quando è che noi diciamo finalmente giustizia è fatta? Quando un colpevole viene condannato al carcere. Non ci interessa nemmeno tanto di sapere se davvero è colpevole, l'importante è che ci sia un colpevole condannato al carcere. Giustizia è fatta. Allora io parto dal perdono, perché credo che dobbiamo noi, prima di parlare di carcere, mettere dentro la testa e il cuore questa necessità, non so se già per noi è una necessità, il perdono e il perdonare. Giovanni Paolo II comincia la sua lettera dicendo così: la convinzione a cui sono giunto ragionando e confrontandomi con la rivelazione biblica è che non si ristabilisce l'ordine infranto se non coniugando fra loro giustizia e perdono. I pilastri della vera pace sono la giustizia e quella particolare forma dell'amore che è il perdono. Io non so se voi siete convinti di questo, io non lo ero. Adesso lo sono molto di più, da quando da 22 anni vivo all'interno di una situazione in cui incontro ogni giorno uomini e donne che non sono stati perdonati quasi mai da nessuno. E lì scopro che il perdono è qualcosa di necessario alla vita di ciascuno di noi, non solo, ma qualcosa di necessario alla nostra collettività, ha una dimensione personale il perdono, ma anche una dimensione sociale. E la deve avere sempre di più anche poi nell'amministrazione della giustizia. Noi siamo abituati a pensare che il perdono un po' si opponga alla giustizia, no? Dice, quello deve andare in carcere, per esempio, no? Perché lo devo perdonare? È un insulto alle vittime, per esempio. Ma prima di arrivare a questa riflessione, voi vi perdonate tra di voi a casa vostra, nelle vostre famiglie, tra marito e moglie, figli? Io penso di sì, che è un'esperienza che fate e che facciamo. Quella di perdonarci, perché altrimenti non riusciremmo a recuperare la nostra vivibilità, la serenità, la pace. E come si fa in famiglia, e non sempre forse, ma spesso, come si fa con gli amici dove ci si perdona, perché non possiamo perdonare all'interno della nostra collettività più ampia, all'interno della nostra società? Sì, forse immaginiamo che il perdono sia qualcosa soprattutto di cristiano. Allora, se uno è cristiano, deve provare a perdonare, provare, ma se qualche prete santo, qualche monaco di clausura, ma perdonare proprio sul serio, posso un po' dimenticare, posso un po' far finta di niente, ma perdonare è molto difficile. È talmente difficile che noi poi scartiamo questa opportunità normalmente prevedendo e pensando che è più logico puntare le nostre risorse sul dare e sull'avere, sui diritti, sugli obblighi e su quello che si deve o non si deve fare. E il perdono lo mettiamo da parte. Invece Giovanni Paolo II in questa lettera continua a dire che il perdono è assolutamente necessario a completare la giustizia, il senso di giustizia, che è molto fragile, perché viene interpretata in maniera diversa, viene creduta in maniera diversa, viene praticata in maniera diversa. Per esempio, se io qui chiedessi a tutti voi, 100 persone o poco più, che cos'è per voi la giustizia, credo che avremmo delle risposte molto diverse e che sono molto fragili, al punto che di fronte all'ingiustizia che subiamo, forse quello è il momento in cui noi pensiamo dei concetti di giustizia che sono più veri, ma normalmente non pensiamo che la giustizia sia una virtù. Una volta nel catechismo imparavamo che la giustizia insieme alla temperanza, alla prudenza, l'altra qual era, eccellenza? La fortezza. Volevo fare un esame al vescovo, vedere se lo sapevo.
Nei discorsi ci sono le quattro virtù.
Ah, ci sono. Era una virtù, erano virtù. La virtù, dicevamo, era come un abito che noi ci mettiamo addosso al mattino e che ci portiamo per tutto il giorno, per poter manifestare attraverso un atteggiamento solido, costante, ciò che ci apportiamo nella testa e nel cuore. La giustizia quindi per noi oggi deve ridiventare una virtù, ma lo può diventare se cominciamo da quella strada che dice Giovanni Paolo II del perdono vicendevole. E qui il punto fondamentale per cui noi possiamo poi parlare di carcere e chiedere ai nostri governanti, ai nostri politici di intervenire. Loro dicono non c'è spazio perché la gente è più forcaiola di noi, ed è vero, noi siamo molto più forcaioli dei nostri governanti e dei nostri politici, anche noi cristiani. Se adesso io esco di qua e non trovo più la mia macchina, che faccio? Vado dalla polizia e faccio la denuncia, spero che trovino il ladro e me lo portino ad Ancona o a Rebibbia. Noi tutti siamo fatti così. Non pensiamo che trovando il ladro forse posso con lui intavolare un dialogo che gli porti a capire le sue ragioni, lui a capire le mie, e attraverso la riconoscere uno sbaglio, un errore, modificare per il dopo il suo atteggiamento. No, a noi interessa punire, non ci interessa riconciliarci. E allora i politici e i governanti hanno ragione di dire ma non dobbiamo intervenire, perché la gente non vuole. La gente vuole che si butti la chiave di fronte a una colpa commessa, vuole che si punisca di fronte a un reato, e tanto più si deve punire quando i reati sono per noi inaccettabili, come la violenza sui bambini, come la violenza sulle donne, e peraltro questo tipo di reato che è diffusissimo non ha grandi rappresentanti e numerosi rappresentanti in carcere, proprio perché la collettività che siamo noi abbiamo dei sentimenti di ribellione ma poi non siamo capaci di decidere nel merito. Dico questo perché statisticamente sappiamo che la maggioranza di questi reati vengono tenuti nascosti perché compiuti da familiari, compiuti da amici, compiuti da parenti, e in carcere nessuno di questi è presente. In carcere arrivano quelli che per strada sono patologicamente disturbati e sono incapaci proprio per la loro testa, per la loro psiche malata, di comportarsi diversamente. Ebbene, io vi invito, in questa prima parte di percorso che voglio fare con voi, a metterci in testa che noi dobbiamo immaginare una famiglia, una scuola, una società in cui prendiamo il perdono come strumento di giustizia. Chi di noi non ha voglia, di fronte ad un errore commesso, di essere perdonato? Chi di noi non spera, quando fa uno sbaglio, di poter recuperare e di poter fare un cammino diverso? Quando noi siamo disposti a buttare la chiave, non lo siamo più quando capita a un figlio, quando capita a un compagno di vita, quando capita a un amico. Cambiamo atteggiamento, perché crediamo di più nella riconciliazione, perché crediamo di più che il perdono può vincere molto di più di una vendetta. La vendetta a breve termine ci soddisfa, perché ci emoziona favorevolmente, ma a lungo termine porta a moltiplicare il male che si è compiuto. Il perdono è più lento, il perdono a breve termine non dà soddisfazione, ma poco alla volta ti libera dal rancore, poco alla volta libera l'altro dalla sua condizione di soggezione, poco per volta riconcilia. Ho in mente un film, non ricordo bene il titolo, ma mi pare che fosse come quello di Benigni, La vita è bella, era così il titolo del film di Benigni. Ecco, ma anche questo film americano non è un grande film, che racconta di due fratelli che litigano e poi si separano per litigio, per eredità, sempre così, si litiga per i soldi, e si separano, uno va ad abitare a 800 chilometri distante dall'altro, e per 40 anni non si vedono più, non si parlano più, non sanno più niente l'uno dell'altro. A un certo punto uno dei due viene a sapere che l'altro è in una situazione di grave malattia, e allora decide da solo, senza andare a cercare niente e nessuno, di mettersi in viaggio per andare a vedere questo fratello dopo 40 e più anni di separazione. Non ha soldi, non ha macchine, non ci sono mezzi pubblici, c'è solo un tagliaerba, e allora costruisce attorno a questo tagliaerba un piccolo tetto, fa una casetta tipo roulotte, e parte con questo tagliaerba in questi 800 chilometri di viaggio. Chiaramente incontra difficoltà, incontra chi gli dice: ma chi te lo fa fare, ma che vai a metterti tu per strada in questo modo? E lui va finché arriva da suo fratello. Il fratello esce sulla porta di casa, lui non sapeva nemmeno se era vivo o se era morto, e il film finisce, non ci dice nient'altro, semplicemente mentre tutti e due guardano verso il cielo. Non si sa se si sono riconciliati, non si sa se hanno ritrovato la pace che avevano perso, ma si sa per certo che quell'uomo ha fatto 800 chilometri e lui la pace sicuramente l'ha ritrovata. Il perdono richiede un cammino del genere, richiede un percorso lungo a volte, mi fa ridere, mi fa pena anche quando certi giornalisti, di fronte alla mamma che ha perso il figlio, insomma, ma lei perdona, ma che perdona, va a quel paese, ti perdono, ma cioè è ridicolo, ci vuole del tempo, ci vuole un percorso, ci vuole della sofferenza macerata e inghiottita, ma
è vincente, perché libera e guarisce l'animo, libera e guarisce la persona che comincia a metterlo in atto. Ma se l'altro non l'accetta, non importa, tu comincia e poi vedrai che forse anche l'altro potrà avere la forza di trovare la spinta per lasciarsi perdonare e per regalarti il perdono. Io questo ve lo dico perché ho provato, lo provo sulla mia pelle, come lo provo Don Guido o chiunque dei laici che presenti lavora in carcere. Quando incontriamo un detenuto, nessuno di noi chiede: perché stai qui? Che reato hai fatto? Dimmelo subito. Tanto lo dice subito lui, normalmente, perché si mette a nudo. Ma attraverso quell'incontro l'altro si mette di fronte a uno specchio, attraverso una carezza, attraverso un gesto, un abbraccio, come diceva il vescovo prima, l'altro si sente disarmato e comincia a riflettere, ed è l'unica possibilità che ha in carcere di riflettere sul suo errore, perché come diceva l'amico Giorgio, l'ho detto giusto, sempre scritto Manganelli, invece sei Manganelli. Perché Manganelli?
La mia pena.
Sul telefonino ho scritto Manganelli. Non c'è
Giorgio. Non c'è perdono. Su quella pena lì non c'è perdono.
Allora, farò un percorso. Ho fatto 350 km. Però ho preso il filo. Cosa dicevi tu? Attraverso un abbraccio comincia un cammino, e comincia il cammino della redenzione. Dicevo, in carcere è l'unica occasione che hanno, perché nessuno in carcere, anche se c'è il direttore bravo, anche se c'è l'educatore capace, anche se c'è il poliziotto che si mette un po' alla pari per aiutare, è in grado di proporre all'altro un cammino di riflessione sull'errore compiuto e di riconciliazione sulle persone con cui lui ha rotto un rapporto. Il carcere continua a far rompere i rapporti, perché pensate che stando in carcere ognuno è talmente preoccupato della propria realtà sofferente che dimentica il reato compiuto. Sapete come si chiama l'omicidio in carcere? Una disgrazia. Dice, ma che ti è successo a te? Mi è successa una disgrazia. Vuol dire un omicidio. Come una disgrazia? Oh, è un omicidio. Perché si perde coscienza del reato compiuto. Io devo talmente preoccuparmi di far sopravvivere la mia persona che prendo coscienza e nessuno mi fa ritornare al mio reato, nessuno mi fa ritornare ad un rimorso. Perché il carcere è fatto apposta semplicemente per farti soffrire, ma non ti dà nessuna opportunità di rivedere la tua vita, e i giudici, quando ti danno un permesso, quando ti danno una misura alternativa, scrivono: ha rivisto criticamente il suo passato. Non lo vede nessuno, se non quei pochi che vengono davvero aiutati in un percorso di riconciliazione costruiti insieme a un volontario, costruiti insieme a un cappellano, costruiti insieme a qualcuno, anche a volte un compagno di sventura, che ti aiuta a riflettere. Ecco, questa necessità del perdono, questa strada maestra, io vorrei che voi la metteste nel cuore davvero, perché altrimenti i conflitti continuano. Quanti soldi nel nostro mondo si sprecano per ricorrere agli armamenti, per ricorrere a difendersi, per ricorrere a sanare conflitti che non si sanno, perché non si è il perdono. Giovanni Paolo II, sempre in questa lettera, dice che la pace è la condizione dello sviluppo e della soluzione dei conflitti. Una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono. Se ci vogliamo credere, noi dobbiamo cominciare a pensare al carcere partendo da questo esercizio, Vescovo ci invitava a fare esercizio, l'esercizio di perdonarci tra di noi. E questo non vale soltanto per i cristiani. È chiaro, noi abbiamo un elemento in più, una forza in più, perché sappiamo che Dio ci ha perdonati e ci perdona continuamente senza nessun nostro merito. Sappiamo che a cominciare dall'antico Dio ha fatto alleanza col suo popolo e ha detto: tu mi puoi tradire anche per mille volte, ma io non ti tradirò mai e ti perdonerò sempre. Chi è il primo salvato sulla croce da Gesù Cristo, figlio di Dio? Un ladro, no? Diciamo il buon ladrone. Adesso era fatto degli omicidi, che buono, non è che era buono. Tra l'altro ho visto in Puglia, in una chiesa, la statua del mal ladrone, finalmente la statua anche del cattivo ladrone. C'era in una chiesa molto bella, nel Salento, dove è il famoso paese di D'Alema, come si chiama?
Gallipoli.
D'Alema non c'entra niente. Non mi viene in mente Gallipoli. E il primo salvato è un carcerato. Ma che merito aveva? E tutte le suore, tutti gli altri che hanno molti più. Nessun merito. Ha avuto solo il merito di incontrare Cristo, che gli ha dato questo perdono gratuitamente e che attraverso quel perdono gli ha fatto capire qual era la vicinanza di Dio nella sua vita e che perdonando si poteva salvare lui e gli altri. E questo chiaramente con la fede abbiamo più facilità, ma non è solo la fede che può animare il discorso e il percorso del perdono. Il giudice Gerardo Colombo, che scrive dei libretti, come ne avete citato uno voi prima di questo vostro magistrato qui, lui in un libro scrive: perdonare è la cosa più giusta da fare. È un giudice che ha condannato anche tante volte. Punire non serve niente. Una concezione in sintonia con una visione strumentale dell'essere umano che non deve essere considerata come strumento, perché lo strumento si può mettere in carcere, lo strumento si può escludere dalla nostra società, lo strumento si può anche chiudere in una gabbia, ma la persona no, la persona ha una dignità, è la dignità, dice lui, che non parla a nome della fede. La persona è la dignità e quando io gli tolgo la libertà, perché magari è necessario in un momento per fermare la violenza che non potrei fermare diversamente, però lui è la dignità e non gli posso togliere altro assieme alla libertà per un tempo, non per sempre. Questa è stata la pedagogia di Dio. Siamo in un contesto ecclesiale, molti di voi credo siano credenti, molti di voi più presenti. Rifacciamoci un attimo a Caino e Abele, no? Due figure emblematiche della nostra storia biblica, che rappresenta il primo atto di violenza, di non pace all'inizio di una storia umana. Succede che Caino uccide Abele e questo Caino chiaramente prova rimorso, ha la paura di essere anche lui ucciso, ha la paura di essere messo in carcere, ma interviene Dio e dice a lui e dice agli altri attorno a lui: nessuno deve osare toccargli un capello, perché lui è figlio di Dio come lo era Abele. È giusto che paghi. E allora io ti allontano dalla comunità per un po' di tempo, perché tu hai trasgredito le regole di quella comunità. Caino se ne va, non viene ucciso, se ne va per un po' di tempo, si riforma una famiglia, costruisce una città, dice la Bibbia, e torna poco per volta, semplicemente facendo i conti con il rimorso che si porta dentro, torna ad essere pentito e ricostruito nella sua dignità. E questa è la punizione educativa di Dio nei nostri confronti. Perché noi non riusciamo ad usare questo strumento tra di noi? O meglio, perché non riusciamo ad usarlo fuori della famiglia, fuori della nostra ristretta cerchia di amici? E allora vi vorrei concludere questo primo passo dicendo, ricordiamoci che il perdono è sorgente di guarigione per ciascuno di noi, che il perdono non è un'opzione, è un dovere, soprattutto per chi si dice ed è cristiano. Ricordiamoci che è una decisione, non è semplicemente un sentimento. Dice, ma io lo perdono, però non lo voglio vedere. Che perdono è? Io ti perdono, però stammi lontano. Non è un... È una decisione che deve essere costruita con fatica, con pazienza, ma l'unica che può sanare i conflitti. Se io rompo questo telefonino, che non è il mio, è il suo, poi dico, vabbè, ti mando 2 giorni in carcere. E cosa ho risolto? Il suo telefonino non glielo aggiusta nessuno. Io non gli aggiusto niente. Io vado a soffrire per un mese in carcere, ma il telefonino chi glielo ripaga? Lo Stato? Avete visto qualche vittima ripagata dallo Stato? La Chiesa? Ma anche i vescovi. Non c'è, nessuno glielo ripaga. Ma non sarebbe meglio, per giustizia, che io, che l'ho rotto, provassi a ricomporlo? Ho fatto un esempio stupidissimo. Però la giustizia di Dio ci chiede questo, di poter immaginare che chiunque in un conflitto rompe una relazione, crea un danno all'altra persona, debba poi per giustizia, e qui entriamo adesso nel secondo passo sulla giustizia, debba per giustizia cercare di ricomporre la rottura, di mettere insieme i pezzi, di mettere insieme ciò che è stato rotto per farlo ritornare nella sua dignità. E allora le vittime vengono salvate e anche i colpevoli vengono salvati in questa maniera. Accontentarsi di vendicarsi e mandarmi in carcere per aver rotto sto telefono provoca solo il fatto che io diventerò molto più delinquente dopo 2 mesi di carcere. E lo diremo fra poco cercando di dire quella che è la mia esperienza in questo senso. Il secondo punto era la giustizia. Perdono necessario perché la giustizia, comunque intesa, diritti, doveri, equilibrio, in ebraico della Bibbia si parla di questa, con questa parola, tzedakà, io non sono ebraico ma l'ho letto, che vuol dire armonia tra le persone. Non solo dare e avere, facciamo i conti, ma tu mi devi dire 100, io ti restituisco 100, no, armonia. Mi ricordo un saggio prete che una volta era considerato un po' rivoluzionario, Don Mazzolari, poi adesso non è più rivoluzionario, per fortuna, come tutti, come capita sempre, diceva, allora, c'ho una torta, siamo in 5, la giustizia vuole che la torta la dividiamo in 5 pezzi uguali. Ok, è un tipo di giustizia, va bene. Diceva, no, io, badando al Vangelo, applico la giustizia del Vangelo, rinuncio alla mia fetta perché gli altri ne abbiano di più. Questa è l'armonia dei rapporti, no? È la giustizia evangelica. Perché Cristo ha preso su di sé, no, in tutti i nostri peccati, le nostre ingiustizie, e ha fatto un'ingiustizia, doveva darci un po' ciascuno da portare avanti, no? Ha preso tutto su di sé. Lui quando parla dell'inferno, Gesù nel Vangelo, permettetemi che, anche se sono dei laici non credenti, però io vengo dall'esperienza di fede, quindi permettetemi questo. Quando parla dell'inferno, lo chiama la Geenna, o Geenna, il fuoco che brucia nella Geenna. Si riferiva a qualcosa che non c'era più ai suoi tempi, ma un po' di tempo prima, a sud della città di Gerusalemme c'era una valle detta di Ginnon, dove venivano bruciate le immondizie della città. E chi bruciava queste immondizie? Prendevano i batterelli, i semi, i debitori, i morosi nel pagare le tasse, che dovremmo andare tutti là, no? e quelli che avevano creato problemi, che avevano commesso reati, li legavano e dovevano stare tutta la vita, si ammazzavano tra di loro chiaramente in una situazione di non solidarietà, di non città, dovevano stare tutta la vita a bruciare con l'immondizia. C'era solo una possibilità di salvezza, che si alzasse un notabile della città e dicesse a chi comandava: questa persona legata adesso me la curo io. Veniva slegato e consegnato a questo salvatore, a questo Goel, perché lui si faceva carico di portare, curare e essere responsabile di questo povero disgraziato che sarebbe morto in quel posto. A quel punto veniva liberato, esattamente come ha fatto Gesù Cristo con noi. Noi siamo stati liberati perché lui ha preso su di sé carico della nostra vita. Allora, la strada tra di noi nella società, sì, facciamo il capitalismo umano, facciamo il socialismo perfetto, eccetera, eccetera, non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un perdono reciproco, di una riconciliazione reciproca che ci faccia diventare capaci di caricarci gli uni i pesi degli altri. Io non credo che ci sia un'altra strada politica per fare una società in cui si possa stare meglio e raggiungere un po' più di pace. E allora, la giustizia che abbiamo oggi, che invece misura con dei metri a volte equivoci, a volte cervellottici, addirittura nei tribunali c'è quella convinzione del giudice, può essere condannato semplicemente con la convinzione di un magistrato, anche senza nessuna prova di colpevolezza. Questo tipo di giustizia vi piace? Cioè, cosa vogliamo? Vogliamo qualcosa di diverso o ci piace così? Che chi sbaglia venga condannato, che ci sia semplicemente un dare e un avere, che noi stiamo chiusi nei nostri appartamenti e non abbiamo più nemmeno il coraggio di chiedere il pezzo di pane che ci manca al vicino perché abbiamo paura. Ecco, la giustizia che noi vogliamo dobbiamo appunto sapere come la vogliamo. Noi chiediamo giustizia, soprattutto quando la subiamo, quando subiamo un'ingiustizia, noi chiediamo giustizia. Ma cosa chiediamo? Dicevo prima che la nostra collettività, noi qui presenti, siamo in genere più portaioli di chi ci governa, abbiamo più capacità di condannare di loro. La giustizia e la condanna pubblica, per esempio, non si interessa assolutamente del colpevole, interessa solo trovare un colpevole, tant'è che noi abbiamo le carceri piene di persone che sono povere. Ma chissà perché i ricchi non delinquono? Cioè, come mai? In Italia si dice che i reati sono diminuiti, statisticamente si sa che la criminalità è diminuita e le carceri sono più piene. Le carceri aumentano i detenuti, siamo arrivati a 70.000, io sto in un carcere fatto per 1.100, siamo 1.800 e così vale per tutti gli altri carceri d'Italia. Come mai? Vuol dire che ai nostri tribunali, alla nostra amministrazione, al nostro tipo di giustizia che abbiamo in testa, non chiediamo di fare giustizia secondo il Vangelo, ritrovare l'armonia dei rapporti, ma chiediamo semplicemente di individuare dei colpevoli per i quali poi noi diciamo sono il simbolo del male, mettiamolo via, mettiamoli da parte. Se oggi le carceri sono piene di poveri, certo che hanno fatto dei reati, non è che prendono i poveri tout court e li portano dentro, poveri che hanno commesso commesso dei reati, perché non vengono anche i ricchi che hanno commesso dei reati? Noi abbiamo una cella che abbiamo tenuto lì per Berlusconi, ma non abbiamo... è una battutaccia, ma... no, però abbiamo Cuffaro, che sta lì con noi, bravo. Il Papa si è preoccupato quando è venuto al 18 a trovarci. La sera prima il segretario del Papa mi ha telefonato e dice: ma abbiamo sentito che c'è forse da voi in carcere un certo Cuffaro. Dice: sì, cioè, non avremmo piacere di incontrarlo. E sono stia tranquillo che non lo facciamo incontrare. Chiusa la parentesi. Perché? Perché l'amministrazione della giustizia non ha interesse a far venire fuori la verità di una vita. Capire perché il povero ha rubato, o capire perché l'immigrato sta in una situazione di reato. Ha interesse soltanto a punire. E questa punizione diventa, il più delle volte, poi ingiustizia. Perché quando si condanna un povero, normalmente non ha avuto la capacità di difendersi, non ha avuto i soldi per pagare l'avvocato, non ha avuto un interprete che gli dicesse cosa stava succedendo. Quanti ne incontro io, quanti ne incontrerà Don Guido, che entrano in carcere mentre siamo lì in matricola, gli chiedono: ma per che cosa è stato condannato? Non lo so, non lo so. Se avevo un foglio, adesso non... perché la maggioranza non conosce la lingua e non sa perché è stata condannata, parlando di stranieri. Siamo a questi livelli in cui, in maniera molto sommaria, noi amministriamo una giustizia che diventa ingiustizia. La legislazione nostra è fatta davvero molto di più per i ricchi, a favore dei ricchi, che a favore dei deboli. E perché le leggi vengono interpretate, le leggi hanno i codicilli, poi hanno i commi, poi ne hanno altri che li superano, e un bravo avvocato riesce a districarsi tra tutte queste complicazioni legali. Chi non ha un bravo avvocato ci rimane invischiato dentro. Sentite cosa diceva il nostro cardinal vicario prima dell'attuale a Roma, il cardinal Ruini, l'avrete sentito nominare. Occorre diffondere la coscienza che non possono essere le leggi a risolvere i problemi umani, perché non arrivano a prevedere i bisogni del singolo nella sua irripetibile situazione, mentre è proprio alla persona che va rivolta la carità accogliente dei fratelli. Il codice non crea dei santi. Le leggi, al contrario, possono ostacolare la realizzazione di una situazione umana di vita. Ecco, dobbiamo anche noi crederci a questo. Non, la nostra vita non può essere regolata dalle leggi. Il cristiano lo sa talmente bene che attraverso tutta la parola di Dio noi sappiamo che la legge non è quella che salva l'uomo, è la grazia, cioè l'amore, è il perdono, è la riconciliazione, il fine ultimo dell'uomo, no? San Paolo ci scalda quando dice queste cose, che per la legge non ci possiamo salvare. E allora, con questi due passi, entriamo un attimo in carcere adesso, c'è ancora un pochino di tempo. Sì, poi ho fatto tanti chilometri che me lo prendo. Entriamo un attimo in carcere, perché molti di voi lo conoscono meglio di me, forse, perché vale la pena di dare qualche piccola informazione che viene a sostenere quello che ho cercato di dire fino a questo momento. In carcere attualmente noi abbiamo l'80% dei detenuti che vengono dall'emarginazione sociale, dalla miseria, dalla povertà, da paesi stranieri, che non sono la Svizzera, la Germania, gli Stati Uniti d'America, ma che sono quelli che noi chiamiamo del terzo, quarto mondo, Africa, Asia, oppure vediamo gli stranieri che lievitano a seconda delle guerre che ci sono, dei conflitti che ci sono in giro per il mondo. Ebbene, questa maggioranza scandalosa di poveri che noi mettiamo in carcere perché non riusciamo e non vogliamo accogliere nelle nostre città. Io faccio un mea culpa, sono stato tanti anni in parrocchia e finché sono stato in parrocchia non mi è mai venuto una voglia una volta durante la messa di chiedere la preghiera per questi poveri. Sì, preghiamo per i poveri, ascoltaci o Signore, no? Preghiamo per i detenuti, l'ho mai detto, perché pensavo che anch'io, che davvero la società potesse e dovesse difendersi da tutti quelli che davano fastidio, da tutti quelli che creano preoccupazione, che creano paure, che fanno reati in cui portano via i miei beni. Oggi la maggioranza dei reati compiuti da questi poveri è proprio legata ai furti, alle rapine, cioè a portare via dei beni a noi che siamo più ricchi di loro, no? E che non sono giustificabili, ma spesso spinti da una necessità di povertà, di miseria, di non accoglienza, di emarginazione. Aggiungete a questo che in questo 80% di poveri il 35% sono tossicodipendenti, ragazzi che sono l'ultimo anello della catena della droga che oggi viene prodotta con un business mondiale anche dai governi stessi. Oggi la droga non ne parla più nessuno, noi non ne parliamo più, perché chi ha i soldi se la compra e la usa, senza problemi. Chi è che arriva in carcere? Quelli che i soldi non ce l'hanno, la vogliono usare e la devono andare a scippare o rapinare per usarla. Ma la droga oggi non è più un problema per nessuno. E noi in carcere abbiamo il 35% di detenuti tossicodipendenti. Io sarei davvero, come dice Pannella, in questo caso concordo, per togliere il valore di soldi a questa roba schifosa. Educare i nostri ragazzi nelle scuole, nelle famiglie, a capire che la droga t'ammazza. Ma è inutile riempire le carceri, perché poi in carcere la droga arriva ugualmente, arriva a giorni fissi durante la settimana. Il mercato la manda gratuitamente, perché deve mantenersi i clienti. È facile trovare 10 persone che si fanno corrompere per portarla. Possono essere poliziotti penitenziari, cappellani, medici, avvocati, normalmente sono questi. No, io non l'ho mai portata finora, però. Entra in questa maniera perché il mercato paga semplicemente questi che si fanno corrompere per mantenersi i clienti. E la maggioranza di quelli che noi chiamiamo suicidi in carcere sono determinate da assunzione di dosi letale di stupefacenti. Si dice suicidio, ma non è un suicidio voluto di per sé, che capita anche a tante persone per la loro fragilità e per mille motivi legati soprattutto alle famiglie o ai loro problemi personali. In questo 80% di persone abbiamo la non dignità. Quando si arriva in carcere, entri, ti danno in mano una coperta, un tuo paio di lenzuola, una brocca di plastica, un catino di plastica, una kit di posate di plastica, kit vuol dire un coltello, una forchetta, un rotolo di carta igienica, e vieni portato possibilmente in una cella. A volte non c'è la cella, allora aspetti qualche giorno in una stanza vuota, anche senza letto, e quel kit ti deve servire per tutto il tempo in cui tu stai in carcere. Il carcere non è più in grado di offrire niente se non a malapena il cibo quotidiano. Io la mia cooperativa, in carcere, in Api con un'altra cooperativa, gestiamo il confezionamento dei pasti in carcere, pagando noi come cooperative i 24 detenuti che lavorano, la manutenzione degli impianti, luce, acqua, gas, eccetera. Sapete quanto dà lo Stato a noi cooperativa per mantenere un detenuto che mangia 3 volte al giorno? 1,42 euro. E dicono che il detenuto costa allo Stato circa 300 euro al giorno. È chiaro, non costa per quel che mangia, costa tutto l'impianto che c'è attorno, i poliziotti, il mobile, i processi, eccetera, eccetera. Bene, queste persone hanno questo kit di vita e da quel momento inizia la ricerca spasmodica di poter avere per esempio un rotolo di carta igienica. Noi siamo arrivati a Rebibbia, carcere a 5 stelle, considerato da tutti i detenuti così, ad avere un rotolo di carta igienica ogni 2 mesi. Sfido chiunque di voi ad andare al bagno con un rotolo di carta igienica ogni 2 mesi. Non c'è più la possibilità, se non hai soldi, e qui si ripete in carcere la vita che abbiamo fuori, il ricco e il povero, quello che sta bene, il detenuto può spendere fino a circa 540 euro al mese, il cosiddetto sopravvitto, fa una domandina, dice io voglio comprarmi il dentifricio, questa domandina va al direttore, il direttore dice sì o no, poi questa domandina viene data a un'impresa, l'impresa che si guadagna va a comprare il dentifricio, dopo 15-20 giorni, se il direttore ha detto sì, il dentifricio arriva. Quel dentifricio che a noi costa 10 euro, dico parlo, non costa di meno, là costa 20. Ecco, comincia una ricerca spasmodica di sopravvivenza. Hai diritto a 6 ore al mese di colloquio con i tuoi familiari. E quando il giudice deve dire se tu sei adatto ad andare un permesso premio, ad avere una riduzione di pena, deve dire per prima cosa che tu hai coltivato i tuoi interessi familiari. Questa parola coltivare è un po' brutta, ma si dice così. Con 6 ore di colloquio al mese, quando va bene. Non hai più diritto alla sessualità. Ma nella condanna non c'era scritto, non importa. Tu non hai più diritto alla sessualità con la tua moglie, con la tua compagna di vita, il tuo compagno, non hai più diritto. Non hai più diritto ad avere una tua privacy. In una cella in 8 spesso il bagno, il water è a vista. E qui sfido chiunque di voi a entrare un giorno in carcere e ad andare in bagno di fronte ad altre 6-7 persone. Io scapperei, lo dico sempre, scapperei dopo 2 ore, tenterei di scappare. Fatto stamattina sono scappati 2 delle ginaceri. Con il lenzuolo, hanno segato le sbarre, come una volta. Oggi non si scappa così, si scappa perché invece hanno pagato qualcun altro, non si scappa segando la sbarra. Comincia una vita di deprivazione, di deresponsabilizzazione. Tu non sei più nessuno. Anche la salute è messa a grave rischio perché a volte non ci sono nemmeno i salvavita. Perché per esempio l'immobilità, 24 ore, a parte le 2 o 3 o 4 al massimo che puoi fare passeggiando in cortile, l'immobilità di tutto questo tempo provoca gravi complicanze alle coronarie, al cuore, alla vita proprio tua personale e molte morti che sembrano naturali sono proprio determinate da situazioni di vita carceraria. Se vi dico che in carcere abbiamo i pidocchi, abbiamo la scabbia, abbiamo la tubercolosi, questo non si dice, non si racconta, con un tipo di convivenza così forte. Ebbene, è giusto che paghino? Sì, è giusto che paghino per un tempo. Noi in Italia siamo quelli in tutta Europa che abbiamo il maggior numero di anni di condanna per i vari tipi di reato, siamo i primi in Europa. Nemmeno la Germania dei forni crematori c'ha più l'ergastolo, noi abbiamo ancora il fine pena mai, che adesso sul computer c'è scritto fine pena 9999. Arrivare al 9999 è un problema. E questo tipo di vita cosa comporta? Comporta che la persona che entra perché ha rubato al supermercato, per esempio, noi abbiamo la procura di Tivoli, che tu rubi al supermercato un pantalone, lo consegni all'uscita perché c'è il bodyguard lì che ti blocca, te lo fa restituire, la procura ti condanna a 6 mesi di carcere. In 6 mesi di carcere tu diventi un delinquente. Perché sfido tutti a dire, in una cella mi metto io che ho fatto questo furto con 6 che fanno le rapine. Di che parlano secondo voi? Se mettiamo 7 preti in una cella, di che parlano? Parlano male del vescovo. È normale, no? Cioè, questo è il tipo di educazione che uno riceve dal di dentro. A volte riceve anche qualcosa di positivo. Quanta gente, non tanti, ma quanti giovani a volte da un detenuto anziano si sentono dire non buttare la vita come l'ho buttata io. Per favore. E tanti si salvano. Tu che conosci Gianfranco Zuncheddu, che adesso sta in affidamento con me, ha cominciato così, perché uno gli ha detto, una persona anziana che sta vincendo con lui, gli ha detto questo. Ma normalmente non è così. Normalmente si parla di furti, si parla di rapine, si parla di droga, si parla di come appena usciti ribellarsi a ciò che tu lì hai sofferto. Allora mi chiedo, se il carcere non è più un deterrente nemmeno, non mette più nemmeno paura, perché lì imparo qualcosa che mi servirà dopo a bruciarmi in fretta un po' di soldi, a che cosa serve? A fare sicurezza per noi, come dicono i manifesti elettorali, più carcere, più sicurezza? No, è impossibile, perché poi quelli escono e noi siamo più insicuri di prima. Cioè, quando arrestiamo un ladro, ce ne sono altri 2 che prendono il posto di quello. Le statistiche dicono che soltanto il 15% dei reati che si compiono in Italia vengono riconosciuti e per questo 15% si trova un colpevole e lo si mette in carcere. Quindi noi vuol dire che conviviamo benissimo con un 85% di persone che sono colpevoli di reati ma che non sappiamo, magari tu che è accanto a lui è uno che commette reati, ma tu ti togli tanto di cappello perché non lo sai. La sicurezza è qualcos'altro, la sicurezza per esempio è quello che dice la Costituzione, aiutare in carcere tutti i detenuti a ripercorrere il loro passato perché possono risocializzarsi, perché possono riprendersi un tipo nuovo di vita, perché possono mettersi su una strada diversa, ma questo oggi proprio non è più possibile, soprattutto per questo sovraffollamento, poi mancano proprio i mezzi di qualsiasi tipo per poter, mancano soldi e manca personale per poter fare qualsiasi cosa. La legge dice che tutti i detenuti dovrebbero lavorare, lavora meno del 15% in lavori domestici, scopare i corridoi, eccetera, senza alcuna possibilità di costituire o incamminarsi verso una professione. Ora, è vero, siamo di fronte a persone delinquenti, che hanno commesso dei reati e che non possono essere considerati degli angioletti, ma siamo di fronte a figli e figlie di Dio come noi, e se non siamo noi, cristiani soprattutto, a riprenderci questa capacità di contribuire alla riconciliazione, noi avremo sempre più vittime e avremo sempre più colpevoli o non colpevoli che riempiono le carceri. Non ci possiamo consolare dicendo che in tutto il mondo intanto è così. Credo che se vogliamo la pace dobbiamo cominciare col perdono, provare una giustizia, quella del Vangelo, che vuole la riconciliazione e non la vendetta, e poi allora arrivare alla pace. E, allora, scritto un po' di cose, non dico tutti, vorrei concludere con la risposta che diede il Papa il 18 dicembre quando venne da noi. Vi svelo un segreto. A Rebibbia modestamente mi chiamano Santità, perché sono 22 anni che sto lì, i direttori passano, io invece resto, e allora, no? E allora il Papa è venuto perché ha sentito questa cosa, era per svegliarmi un attimo, perché ha dato una risposta di questo tipo al detenuto Omar che gli chiedeva: Santo Padre, vorrei domandarti un milione di cose che ho sempre pensato di chiederti, ma oggi che posso farlo mi rimane difficile farti una domanda. Sono emozionato per l'evento. La tua visita qui in carcere è un fatto molto forte per noi detenuti cristiani e perciò, più che una domanda, preferisco chiederti di permetterci di aggrapparci a te con forza e con te mettere la nostra sofferenza e quella dei nostri familiari come un cavo elettrico che comunichi con il Signore nostro. Grazie. E lui ha risposto, e poi finisce: detenuto, ti voglio bene. E paparazzi in tedesco ha risposto: anch'io ti voglio bene. E sono grato per queste parole che toccano il mio cuore. Penso che questa mia visita mostra che vorrei seguire le parole del Signore che mi toccano sempre, dove dice, e l'ho detto anche nel mio discorso poco fa, nell'ultimo giudizio, mi avete visitato nel carcere e sono stato io che vi ho aspettato. Questa identificazione del Signore con i carcerati ci obbliga profondamente e io stesso devo chiedermi: ho agito secondo questo imperativo del Signore? Ho tenuto presente questa parola del Signore? Questo è un motivo per cui sono venuto, perché so che in voi il Signore mi aspetta, che voi avete bisogno di questo riconoscimento umano e che avete bisogno di questa presenza del Signore. Parlava a braccio, non leggeva il Papa. Il quale, Signore, nel giudizio ultimo, ci interrogherà proprio su questo punto. E perciò spero che qui, sempre di più, possa essere realizzato il vero scopo di queste case circondariali, quello di aiutare a ritrovare se stessi, di aiutare ad andare avanti con se stessi, nella riconciliazione con se stessi, con gli altri, con Dio. Nelle mie preghiere sono sempre con voi. Io so che per me è un obbligo quello di pregare per voi, quasi di tirarvi al Signore, in alto, perché il Signore tramite la nostra preghiera aiuta, e la preghiera è una realtà. Io invito anche tutti gli altri a pregare, così che ci sia, per così dire, un forte cavo elettrico che vi tira al Signore, e si collega anche tra di noi, perché andando al Signore siamo anche collegati tra di noi. Siate sicuri di questa forza della mia preghiera e invito anche gli altri ad unirsi con voi nella preghiera e così trovare quasi un'unica cordata che va verso il Signore.
Credo però sempre più davvero le comunità cristiane si rendono conto di questa situazione, e a me è piaciuto tantissimo il percorso dal perdono alla riconciliazione e alla giustizia. La risposta dello Stato purtroppo negli ultimi anni, credo con non grandissime differenze tra i vari governi, è quello di investire soldi in nuove carceri, credo davvero sia una delle cose più inutili e più dannose che si possano fare. Sono sempre scarse le pene alternative. Io credo che c'entri molto nelle cose che ci ha detto Don Sandro, anche dati recenti che pongono l'Italia all'ultimo posto in Europa nella distribuzione delle ricchezze. Il 10% degli italiani possiedono il 50% delle ricchezze, forse questo ha a che fare con il fatto che il carcere è pieno di poveri. Diceva Don Milani, a proposito, Don Mazzolaro è stato una delle persone che abbiamo trattato in questa scuola, anche Don Milani diceva che non può credere che il buon Dio faccia nascere i poveri, i delinquenti, i ricchi, brave persone, e appunto il fatto che il carcere siano pieni di poveri forse si dovrebbe far riflettere, ecco, che forse è la società nel suo insieme che non è riuscita, non sta riuscendo a dare una giustizia preventiva che poi riduca il ricorso a reati, quindi al carcere. Penso ci siano tante questioni che così sono state sollevate, e quindi apriamo il confronto fra di noi, che in genere è sempre molto vivace, anche molto interessante, quindi chi vuol parlare, se viene qua, fa un aiuto a tutti, in modo che tutti possano sentire, visto che ci sono persone anche in fondo.
Sono tutti crollati. Se...
Io. Chiaramente il capitolo 25 del Vangelo di San Matteo si provoca fortemente, perché Gesù dice: ogni volta che l'avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E quindi io non posso delegare, non posso amare gli altri chiedendo a qualcun altro di amarli al posto mio. Allora la domanda è: come faccio io ad amare i carcerati, fratelli di Gesù, cioè farli sentire attraverso la mia fraternità che sono amati da Dio? Perché tutto sommato Gesù dice: loro sono fratelli miei, io mi identifico con loro. Voi siete fratelli miei se fate la volontà del Padre, e io vi chiedo di essere fratelli miei per far sentire a loro che sono fratelli miei, perché loro lo sono perché io ho scelto di amarli in un certo qual modo, in forma privilegiata, in forma prediletta, no? Allora la mia domanda è: come facciamo noi a visitare i carcerati oggi? Perché non possiamo tutti andare in carcere a questo gruppo. E come facciamo a non omettere questa provocazione di Gesù? Cioè a non delegare semplicemente a qualcun altro, Giorgio o gli operatori. Cioè come facciamo concretamente nelle nostre comunità cristiane ad amare i carcerati, a visitare i carcerati? Questa è la domanda.
Io do delle risposte brevi. Prima ti faccio una domanda provocatoria, una controdomanda. Tu sei un prete, no? Ci siamo conosciuti prima, molto più giovane di me. Quante volte nelle catechesi parli di giustizia? Capita? Allora io dico, per esempio, un modo, certo, i ruoli sono diversi per tutti, no? Se uno fa il cappellano in carcere e l'altro fa il parroco, è chiaro che il parroco non potrà venire tutti i giorni in carcere e io non potrò andare tutti i giorni in parrocchia. Ma se io, per esempio, in famiglia mi fermo una sera e comincio con i miei figli, con quelli che lì sono a tavola, spengo la televisione e proviamo a chiederci, secondo noi, la giustizia che cos'è? Io credo che evitiamo i carcerati. Cioè, perché rompiamo forse quel muro, per esempio, di indifferenza che... c'è oggi nei confronti dei detenuti. Io ho sempre in mente una specie di poesia di Bertolt Brecht, che diceva così: la cito così a caso non a memoria, ma oggi hanno arrestato i comunisti, ma io non sono comunista, non importa niente. Cioè, hanno arrestato anche i sindacalisti, ma io non sono sindacalista, che mi frega. Hanno arrestato anche i preti, ma io non sono un prete. Stanno arrestando me, è troppo tardi. Ecco, significa anche che io a casa posso parlarne, posso stuzzicare gli altri e dire vabbè, tu sei, non sei detenuto, ma perché l'informazione deve passare in questo modo. Noi diamo l'alibi ai nostri politici, per esempio, a chi ci comanda, di poter dire la società non vuole che noi facciamo per esempio l'indulto, no? O l'amnistia, non lo vogliono perché che dobbiamo perdere voti per fare questo provvedimento. Allora, le cose cambiano solo se noi portiamo delle convenzioni diverse rispetto a quelle che fanno la politica oggi, e sarebbe un grosso aiuto. Poi ci sono anche le cose concrete. Io credo che, per esempio, è scandaloso che noi preti, io parlo soprattutto a Roma, quindi vedo tante a Roma i preti sono una valanga, preti, suore, comunità religiose. Se io cerco e busco per trovare un alloggio per una notte a un detenuto che esce dal carcere e non ha dove andare a dormire, trovo tutte le porte chiuse. E allora anche lì, ecco, non vado in carcere, non importa, cominciamo a aprire questa porta di casa mia per una notte. Non sto facendo la predica a te, la sto facendo a me.
Prego. Mentre arriva voglio dire, voglio dire Giorgio, che alla Veglia della Pace sono stati raccolti più di 800 euro, credo, per i carcerati di Bolsonaro. Ecco, è un piccolo segno, però mi sembra importante sottolineare, insomma, c'è stata una attenzione della comunità cristiana in occasione della Veglia di Sabato.
Visto che non si dice mai, il Papa mi ha regalato per i detenuti 30.000 euro.
Cosa non fa?
Come intende
spendere? Chiede come intendi spenderli. Vorrei farmi delle vacanze ai Caraibi.
Non gli danno le spalle.
Io porto una brevissima testimonianza a proposito di a conservare il carcere. Io sono di Siviglia, sono fuori in provincia, però sapendo che sarebbe venuto lei sono venuto volentieri.
Troppo buono.
Perché con i settimanali della nostra diocesi abbiamo deciso di metterci un po' in gioco con un corso di giornalismo ad Ancona, nel Caputo, e con una classe di detenuti si è riusciti a far uscire due numeri che vengono pubblicati nei settimanali diocesani di Siviglia e di Ancona. Abbiamo scelto di pubblicarvi, non creare qualcosa, anche se abbiamo con molto interesse il vostro lavoro, perché dicevamo, creiamo qualcosa che arriva nelle parrocchie, negli abbonati, nei pericoli, eccetera. E questa cosa ha scatenato molto interesse, come se la potessimo, da quel momento in cui esisteva ad Ancona un carcere tra uno dei più malmessi, più sovraffollati d'Italia. E questa cosa, vabbè, tra l'altro, tutto quello che ha significato per me il giornalista entrare in quel mondo. E oggi io sono, tra le altre cose, preparo un gruppo di preadolescenti alla cresima nella mia parrocchia, e così loro faranno una fatica con i preadolescenti, immagino che di anche fare con loro, parlare di fede con loro è davvero un'impresa. E ho detto, va bene, allora parto, la cresima la faremo all'aprile, parto di esperienza all'interno del carcere per parlando loro dello Spirito Santo che riesce a fare delle cose grandi. Beh, io giovedì torno in carcere, incontrerò i miei amici detenuti e racconterò loro che è stato uno degli incontri di catechesi in assoluto più vissuti, più ascoltati e più un po' perché in questo mondo il loro suscita, ma perché partendo, perché poi mi hanno fatto 3.000 domande, ma partendo dal vissuto della marginalità sia riuscita a tirar fuori qualcosa che aveva a che fare con la crisi. Allora la domanda è, per la comunità cristiana ma anche per la società civile, quali percorsi si fanno, si possono fare perché il margine entri nel tutto, anche perché poi il margine sta allargando, nel senso che la marginalità è sempre più, e perché ci sia un linguaggio comprensibile, nel senso che ci sia un linguaggio che anche chi non ha un background di fede o una sensibilità diversa possa coglierlo. E la seconda cosa, loro mi dicono, i detenuti non negano mai di non meritarsi la pena, né a quelli che ho incontrato io difficilmente. Però ecco, questa casualità dell'approccio al carcere che poi diventa una tragedia perché poi una volta nell'ingranaggio si fa molta fatica a uscire. Come si può prevenire e come si può la società civile in qualche modo sollecitare delle riflessioni perché non si abbia mai a che fare con un sistema detentivo di questo tipo? Grazie.
Ma una delle esperienze più interessante che facciamo per esempio via Rebibbia è quella di portare quasi ogni domenica un gruppo, una comunità parrocchiale a messa con noi. Oggi è facile entrare in carcere, forse non dappertutto, ma basta prepararsi 15 giorni prima, parlo al magistrato, il permesso, e questo piccolo sporcarsi le mani, dico io, andando a vedere, no? È assolutamente fondamentale, perché arrivano lì, i detenuti capiscono che c'è qualcuno che non li ha dimenticati, i parrocchiani che vengono cominciano a vedere che hanno le stesse facce come noi, pregano come noi, parlano come noi, hanno dei sentimenti, perché tutti immaginiamo, no, il rapinatore, anch'io la prima volta sono entrato in carcere, davvero avevo in mente le categorie di persone, le prostitute, i rapinatori, i ladri, ho dovuto dopo 3 giorni immediatamente mollare queste categorie perché non li vedevo, non li riconoscevo. È stato possibile che non riesco a riconoscere chi è un rapinatore e chi è un ladro? No, non li riconosco. Ho fatto il primo sbaglio che ho fatto, che diventai famoso per questo, è che nel mio carcere ci sono anche i transessuali, abbiamo un gruppo di transessuali che chiaramente si vestono da donna, e io ero lì che parlavo, non sapevo che c'erano i transessuali, parlavo con un detenuto in una stanza e vedo passare sta donna con 2 tette così, mi sa, mazza che educatrici che avete qua, e lì diventai famoso perché non avevo manco riconosciuto. Non era un'educatrice, perché non sapevo che c'era. Questo per dire che andare di persona, avere un contatto ravvicinato, no? Di tipo normale, non del terzo tipo, è una cosa importantissima. Poi sensibilizzare il fuori, è chiaro, ci sono tanti modi, no? Bisogna cominciare a mettere questo discorso nelle catechesi, nei gruppi, cominciare a parlarne a scuola, come penso che voi fate già, a me stamattina me l'ha stato chiesto di andare nelle scuole a parlare, cioè è importante la sensibilizzazione. È chiaro, abbiamo tante povertà, no? E una volta i nomadi, una volta gli stranieri, una volta quelli che hanno fame, diciamo che non sarebbe più, no? Tutta la raccolta per questo, la raccolta per quello. Infatti io sono contrario alle raccolte, si voleva fare una giornata del detenuto. Io mi sono opposto con tutte le mie forze, perché quando fai la giornata per il detenuto, poi ci pensi quel giorno e tutto l'anno non ci pensi più. E invece, come sorride bene quella ragazza, e invece bisogna, ecco, trovare delle modalità in ogni posto, vostra, per parlarne fuori in termini però informativi giusti, e per avere questi informativi giusti bisogna entrare dentro intanto, entrare proprio dentro intanto le carceri. Io sostengo che le carceri dovrebbero essere il luogo più trasparente del mondo, cioè che i cittadini basterebbe presentare il documento all'ingresso e poter entrare, non si potrà mai fare perché ci sono tanti elementi di sicurezza diversi, però io da prete in parrocchia me ne fregavo altamente, scusate il termine, dei detenuti.
Marina.
Do delle piccole risposte così come mi vengono, non si potrebbero fare dei discorsi.
Grazie.
Prego.
Io sono venuta perché avevo un po' bisogno di sentire da vicino quello che succede in questo mondo. Una mattina per caso ero a casa perché ero rimasto, ho sentito Pannella, intervistato da Sky, che diceva che veramente ha riservato pochissimo spazio nei mezzi di comunicazione proprio rispetto al tema del carcere, di quello che succede. Quindi io credo che davvero noi cittadini siamo poco vicini a questo mondo perché se ne parla poco ed è anche la volontà quella di non farci incontrare con una, diciamo, che forse rappresenta la parte più malata di una società cosiddetta democratica, che finché avrà dei carceri o delle strutture di questo tipo sicuramente non può dormire sonni tranquilli. Ecco, io credo che oggi prendo atto di una situazione che non conoscevo così da vicino, mentre conosco un po' di più la situazione dei manicomi giudiziari per motivi di lavoro, e credo davvero che l'inferno di chi diventa delinquente sia precedente alla situazione di reato e che quindi sia veramente molto molto importante riuscire a entrare anche come società civile, come diverse professionalità, nel merito di quello che significa garantire la sicurezza, lo stato di benessere di una persona, perché ho conosciuto persone, pazienti in situazioni di ricovero sotto sequestro, ma in una per aver ucciso la propria figlia o un familiare, ma in uno stato che durava già anni, dove magari vicino, il parrocchiano o gli altri familiari non erano riusciti a fermare le cose. Ecco, quindi la preoccupazione e anche la comunicazione era quella di riuscire a capire come possiamo riuscire a lavorare per questo connubio di pace, riconciliazione e perdono, cercando di vedere meglio dove comincia il dolore delle persone che poi arrivano a delinquere. E invece la seconda cosa gliela dico dall'altra parte, come società forcaiola, perché per la prima volta mi succede di deporre, di andare in tribunale per una ragazza che ha subito violenza, lei prima faceva cenno al discorso di... E io come psicologa avevo chiamato come consulente e so che questa ragazza è vero che ha subito violenza e siamo, diciamo, nella fase finale del processo e devo dire che è una, nonostante io non sia per, diciamo, una giustizialista, però devo dire che in questo caso sentivo che sarebbe stato davvero importante una nuova soluzione del condannato, perché era stato perpetrato questo delitto e la ragazza aveva un avvocato veramente anche di grande, mentre l'imputato sì, e quella è stata forse la prima volta in cui da vicino ho sentito l'impeto di chi voleva la giustizia, di una condanna. E non c'è stata la condanna, c'è stata la soluzione dei tre stupratori e quindi ho rivisto poi la ragazza e devo dire che lei ha vissuto un po' l'inferno di chi si sentiva non riconosciuta e anzi condannata al contrario, perché quasi perdita un'azione. E questo è stato un momento in cui anch'io ho tremato un po', perché dovevo aiutare la ragazza a trovare una riconciliazione tra sé e il mondo e il prossimo, e trovare una via per farci giustizia non da sola, ma utilizzare la propria esperienza cercando di dare un valore a quello che era accaduto e fare in modo che si facesse informazione, capitalizzare diciamo l'esperienza, perché sicuramente, ecco, questo per dirle un po' a volte quello che si può vivere anche dalla parte di chi in qualche modo non trova nelle leggi o nell'arbitrarietà della giustizia una risposta.
Penso non ci sia bisogno che risponda, ho fatto una riflessione che ci serve per tutti.
Ma la riflessione di Marina mi faceva venire in mente questa domanda. Sul finire degli anni 70 in Italia, attraverso l'opera di Vasari e di altri, siamo riusciti a chiudere i manicomi, ad aprire strutture alternative, in alcune regioni funzionano, in altre molto meno. Però si è riusciti a fare questo passo, io credo, di civiltà nel chiudere appunto quelli che erano poi diventati delle vere e proprie discariche sociali, dove una piccola parte aveva veri, seri problemi psichiatrici, la maggior parte erano poveri diavoli, persone abbandonate a se stesse, che avevano subito violenze. Recentemente, in teoria, abbiamo chiuso gli istituti per i minori, ricordo una battaglia di Don Oreste e di tanti altri, per riuscire a dare una famiglia ai minori e a non chiudere più i minori in istituti. Ecco, mi domando, con tutto, so bene che non siamo, non ci siamo, nel senso che una cosa è chiudere effettivamente, una cosa è in teoria dire sono chiusi, poi non ci sono le alternative, non c'è. Però insomma ci si è posto un problema. Ecco, arriveremo un giorno a porci il problema di chiudere davvero le carceri. Nel senso che io comprendo bene che la società debba difendersi da chi può produrre reati gravi. Quindi è chiaro che nel momento in cui qualcuno rischia di reiterare un reato, la società una soluzione di difesa la deve trovare, non tanto di giustizia, proprio di difesa. Ma è possibile che, passando da già senatore, che per una situazione generale, per tantissime altre persone, l'unica soluzione è il carcere. Ecco, allora arriveremo un giorno davvero a chiudere le carceri se non, diciamo, ecco, per quel Caino che ha bisogno di essere tenuto lì perché rischia se no che qualcuno magari lo vada a ammazzare o che lui ripeta il reato, ma per tutti gli altri troveremo delle situazioni alternative così come in qualche modo siamo riusciti a trovare per i manicomi, per gli istituti, per i minori.
Io dicevo all'inizio, liberiamoci dalla necessità di questo carcere, perché questo carcere è fatto per l'80% da gente povera, emarginata, tossicodipendente, straniera, eccetera. Il cardinale Martini, che diceva, ha fatto tante riflessioni sulla pena, su come viene gestita e sugli istituti penitenziari, diceva una cosa molto interessante, diceva il carcere per alcuni è assolutamente indispensabile per fermare una violenza talmente forte che non si può fermare se non togliendo quella persona da una comunità e per un tempo definito, non per l'eternità, metterlo da parte, però poi interessandolo, eccetera. E io dico, concordo su questa teoria, cioè su questo annuncio, dico che per un 20% di persone il carcere non potremo mai probabilmente pensare ad eliminarlo, ma per questo 80% di poveri possiamo e dobbiamo eliminarlo. Dobbiamo saperci inventare per esempio le pene alternative. Esempio banale, ragazzi che vanno allo stadio e sfasciano lo stadio e io li metto un anno in carcere, ma a che cosa serve? Non sarebbe meglio che io gli impedissi di andare per 5 anni allo stadio? Non sarebbe più educativo? In carcere diventa una scuola di violenza ulteriore. Ho fatto un esempio banale, ma dobbiamo come società proprio inventarci le pene alternative. Guardate, hanno tentato di farlo per reati gravissimi in tanti posti del mondo, dalla Colombia al Perù, al Sudafrica, per grandi eccidi, no? Guerre razziali, dove hanno costituito dei tribunali che non condannavano tout court al carcere, ma cercavano di far venire fuori la verità. E di fronte alla verità, tu ammetti di aver ucciso quella persona, io ti do questa doppia possibilità. Una, che tu lavori e che il 50% del tuo stipendio, io lo faccio in maniera molto sintetica, lo dai alla famiglia dove tu hai tolto un personaggio importante per quella famiglia. Non saranno i tuoi soldi a far rivivere quella persona, ma questo è un modo perché tu possa ricomporre anche in misura piccola ciò che hai rotto. Non l'accetti, vai in carcere. Cioè, pene alternative che aiutino a far venire fuori la verità per poterla ricomporre, non semplicemente la condanna. Perché è vero, le vittime, ma le vittime non ci pensa nessuno, signori miei. Il detenuto non ci pensa più, perché come diceva, è lì preoccupato solo della sua salvezza, no? E cerca tutti i modi per uscire più presto, non gli importa più niente delle vittime. Ma alla vittima chi ci pensa? Nemmeno noi cristiani. Non è che, io tanto scherzando quando preparo ai volontari, dico, se io vedo che una vecchietta viene scippata, il primo istinto è quello di correre appresso al ragazzo col motorino per fermarlo e consegnarlo alla polizia. Ma se noi invece di correre appresso a questo ragazzo facessimo capannello attorno alla vecchietta tutti i giorni, questo ragazzo non verrebbe più a scipparla. Sono atteggiamenti diversi, bisogna cominciare a mettere atteggiamenti diversi e inventarsi davvero pene alternative al carcere. Perché il carcere sta diventando una scuola del crimine che non aiuta nessuno. In carcere, per esempio, da me, ma come in tanti altri carceri, abbiamo io ho un folto numero di alta mafia. Alta mafia significa capi di associazioni mafiose, camorristiche, Sacra Corona Unita, eccetera. Queste persone attualmente non vengono assolutamente prese in carico nel loro trattamento da nessuno, perché lo Stato ha deciso di fargli fare un carcere duro, e va bene, ma non debbono essere trattate, per cui fanno solo carcere, non ci sono iniziative per loro, non ci sono educatori per loro, non ci deve essere niente. È una cosa discutibile perché la Costituzione non dice questo, e invece io penso che più una persona ha sulle spalle gravi errori, gravi reati, più deve essere aiutata a capire, a recuperare. Io mi porto sempre dietro questa confidenza di uno di loro che un po' di anni fa, uno proprio ai massimi livelli, mi diceva: è la prima volta, don Sandro, che lei mi fa riflettere sul fatto che l'omicidio è sempre un male. Io ho sempre immaginato e pensato e creduto che un omicidio fatto per raggiungere un bene che io ritengo superiore non è un male, è necessario. Uno che leggeva la Bibbia tutti i giorni, la sapeva a memoria, uno di questi grandi capi della mafia. Allora dice, io senza saperlo ho ucciso qualcosa nella sua coscienza, magari non ho ottenuto niente, però ho cominciato a mettere un tarlo che mi sta pensando adesso che l'omicidio è comunque un male, anche per raggiungere un fine che tu ritieni buono. E invece noi ci accontentiamo della punizione, basta.
Su questo mi aggancio a quello che stavo pensando. Per capire un po' quello che è il panorama politico rispetto a quelle che potrebbero essere le prospettive del mondo del carcere. Allora, noi siamo passati dal piano Alfano al decreto Severino. Che cosa prevedeva il piano Alfano? Il piano Alfano prevedeva sostanzialmente la costruzione di nuove carceri. Carceri light, le chiamava lui. Cioè carceri non di alta sicurezza in cui mettere probabilmente quell'80% di cui parlava Don Sandro, e da privatizzare, successivamente da privatizzare, quando anche nel Texas si sta tornando indietro, in cui sono quasi tutte le carceri sono gestite dai privati, negli Stati Uniti, dalle società private, si sta tornando indietro. Piano piano fanno poi a privatizzare queste nuove carceri là. Tra l'altro ho letto che esistono una trentina, non l'ho approfondita, l'ho solo letto, una trentina di carceri in Italia finiti, mai messi in funzione, quindi anche di andare a ricostruire. Bene, da Alfano passiamo a Severino. Il decreto Severino, che affronta l'urgenza evidentemente delle carceri, che è diciamo quella che, di cui abbiamo parlato, su tre, con tre, quattro punti. Allora, quali sono questi quattro punti? Il primo è quello delle famose carceri girevoli, come le chiamano, cioè siccome in Italia la legge obbliga il funzionario di pubblica sicurezza in flagranza di reato di arrestare il reo, quindi se anche uno ruba una mela, però viene colto da un pubblico ufficiale in flagranza di reato, uso un paradosso diciamo, lo deve arrestare, esistono alcune migliaia di ragazzi che sostanzialmente vengono arrestati e rilasciati nel giro di una settimana, dopo 4-5 giorni. Questi qua, evidentemente in casa, le carceri, perché c'è tutto il problema della matricola, c'è tutto il problema del riconoscimento, c'è tutto il problema diciamo, della problematica relativa al rilascio. Allora, che cosa dice Severino, la ministro Severino? Dice, questi qui li facciamo custodire dalle celle della polizia. Allora, è intervenuto il prefetto Cirillo, che è il vice capo della polizia, che dice che questa è una follia, è un'assurdità, perché le celle di sicurezza della polizia dei carabinieri, primo, non hanno i bagni, secondo, non possono permettere delle visite, terzo, non possono sostanzialmente essere distinte tra uomini e donne, per cui è di fatto assolutamente inapplicabile. Questo è uno dei capisaldi del ministro, decreto Severino. Il secondo caposaldo qual è? Quello del braccialetto elettronico. Allora, il braccialetto elettronico, il ministero ce n'ha 2000, di questi 2000 ne funzionano 8, perché gli altri 1900 hanno un sistema GPS che non è più in uso. Su questi 2000 braccialetti c'è un contratto di manutenzione milionario con Telecom, che regolarmente paga. Tant'è vero che il prefetto Cirillo ha fatto quella battuta che credo è circolata, se avessero pagato con Bulgari questi braccialetti li avrebbero pagati di meno. E questo è il secondo caposaldo della politica penitenziaria del governo Monti. Il terzo caposaldo qual è? Le nuove carceri, altra grande novità. Nuove carceri da finanziare con il 5 per 1000 che i cittadini destinano allo Stato, quindi non sapete, non questo 5 per 1000. Mentre il piano Alfano prevedeva che le nuove carceri dovessero essere finanziate con la cassa ammende, che è un fondo che ha il Ministero della Giustizia, paradosso dei paradossi, io voglio dire, oltre la testa in campo, per finanziare progetti di reinserimento dei detenuti. Questi qui invece venivano, sono stati indottati in parte per fare. Questa è la situazione. Allora, davvero questa situazione delle pene alternative è la soluzione alla situazione dell'emergenza carceraria? Non può essere una soluzione non preparata. È necessario che la società civile, il mondo dell'associazionismo, le parrocchie, la cooperazione sociale sia formata per ricevere queste possibilità di pene alternative. Nel momento in cui non c'è questa inculturazione, questa preparazione, questa sensibilizzazione, è impossibile gestire questa cosa qua. Così come io adesso non so come la pensa ad un santo, io sono tendenzialmente contrario, insomma, direi noi, sono tendenzialmente contrario a provvedimenti come di emergenza di amnistia e indulto, nel senso che con l'ultimo indulto Mastella noi abbiamo avuto forse ombrone, persone liberate alle 4 di mattina, persone extracomunitarie, persone di paesi della Sicilia, con 2 euro in tasca, con un sacco nero dell'immondizia, che poi grazie a Guido sono stati sostituiti con dei borsoni in cui avevano il pigiama e le loro poche cose, buttati fuori dal carcere, senza conoscere niente di Sombrone, senza conoscere, anche perché poi anche conoscendo hanno avuto la possibilità di usare la stazione del Corriere, senza conoscere la stazione dei treni, senza sapere cosa fare. Voi che cosa pensate che faccia una persona del genere la mattina dopo, se non tornare a delinquere da questo punto di vista? Quindi mi pare che davvero siamo lontani, lontani anche il governo Monti da questo punto di vista, ecco, non privi certamente dell'avere capito, captato, indirizzato una politica, diciamo, penitenziaria volta un po' a queste cose che dicevamo.
Prego, Ducci.
Io personalmente devo ringraziare perché la cultura della pedagogia divina che dal perdono alla giustizia ci fa credere che i cristiani non possiamo essere se non perdoniamo, se non prevediamo la riconciliazione. E perché? Perché siamo proprietari. Proteggiamo i gatti e i cani, i cammini, i gattini, quanta devozione. I cammini e i gattini. Ora, le pene alternative. Vedere trasmissioni televisive le quali il dirigente fa capire che lavorando si ne vivono, non solo guadagnano, mettono da parte per un progetto di vita, dove si riequilibrano. Il carcere dove è proprio possibile che non si può generalizzare questo tipo di recupero. Mafiosi, chiudo perché avete detto tante belle cose, ma perché scovando i mafiosi trovo Croci, Santini, quasi una revisione profonda? Cioè come mai il male a volte creato, non dico la fede, Timone Fede, e solo speranza di guadagno, ma come è legato anche alla religione, come la religione non si fa vincere questa paura del povero, del sofferente, si fa capire che la maggiore giustizia sociale è l'unico modo per far diminuire i delitti. L'80% di poveri, non lo sapevo, mi tremano le vene e i polsi, la illegalità dello Stato, quindi io ringrazio, ma vorrei un risposto sui mafiosi. Perché quando ero a Fossombrone, ricordo, andavo a fare gli esami ai carcerati, tutti innocenti. Anche quello che aveva messo nel latte della moglie le capocchie dei fiammiferi, avvelenando la vergogna, ci sono morta bene, chi che si è accorta? Cioè, ma più se tu ripeti, purtroppo ci sono.
Scusa, Sandro. Per correttezza ho dimenticato il quarto pezzo del decreto Severino, perché poi non... Il quarto pezzo del decreto Severino è l'allungamento dello svuota carcere da 12 mesi a 18 mesi. Lo svuota carcere era il provvedimento del governo Berlusconi che dava la possibilità di trascorrere sostanzialmente gli arresti domiciliari gli ultimi 12 mesi di una pena, da 12 mesi a 18 mesi. Per cui diciamo tendenzialmente questo invece è una cosa condivisibile, giusto che bisogna poi inquadrarla in tutte quelle altre considerazioni, insomma, ecco, mi era rimasto lì.
No, la parola la mafia, che è un discorso molto, dovrebbe essere molto lungo e è difficile da fare. Io
primi tempi che ho avvicinato questi grandi esponenti della mafia, della camorra, il cosiddetto 41 bis, l'articolo di legge che prevede per loro un carcere molto duro. E ho cominciato anche con loro a celebrare l'Eucaristia. Alla seconda volta che celebravo ho capito che non io pensavo una cosa, loro pensavano un'altra, cioè il rapporto con Dio mio era di un modo e loro era diverso. E allora ho detto, signori miei, io smetto, perché non siamo su due lunghezze non diverse. E ho smesso, non sono più andato a celebrare. E da quando vorrete parlare con me di Padre Eterno, ne parliamo. In quei 4 mesi, per cui non ho più celebrato le Eucaristie con loro, ho ricevuto tante telefonate di preti del sud che mi dicevano che non ero un bravo cappellano. Io, beh, come faccio le battute qui, le facevo con loro. Venite voi, perché io sono un poveretto, non lo so trattare, voi siete abituati, invasioni. E detto questo, poi abbiamo ripreso perché abbiamo cominciato a parlare. Ho capito che chiaramente la loro esperienza di vita è molto collegata, soprattutto parliamo di una mafia di un po' di anni fa, di esponenti di una certa età, molto collegata anche alla religione, perché per loro sono due modi diversi di affrontare la vita. Cioè, la fede è una cosa, riguarda me e Dio, io ci credo, io lo rispetto, io lo leggo, lo prego. Greco, che è uno dei vecchi capi mafia, davvero recitava il breviario che recitiamo noi preti a memoria. Conosceva i 4 volumi del breviario a memoria. Legge tutta la vita la Bibbia, però la vita nella società è un'altra cosa. Cioè, loro gestivano paesi interi, gestivano la salvezza di paesi interi. Addirittura qualcuno di loro, secondo me, rasenta la buona fede, perché pensa davvero che sono loro lo Stato in quel posto. Qui, appunto, la riflessione si allarga molto, ma era per dire che la fede, la religione e la vita sono due cose separate, no? Per cui sì, sono convinto anche che l'omicidio è una cosa buona, purché lo faccia per un fine, allora prego Dio che mi aiuti a uccidere quello là, perché è davvero avveniva così. I moderni mafiosi e camorristi con la fede non c'entrano quasi più niente.
Quello che diceva Giuseppe, io la mia esperienza è diversa, nel senso che io dei tanti ragazzi che ho incontrato, uno mi ha detto che sono innocente, uno. Gli altri hanno tutti, come dire, metabolizzato la loro colpa e l'hanno, come dire, l'hanno accettata da questo punto di vista, per cui hanno accettato il fatto di dover...
Scusa, ma parli della mafia e della...
E accettano di avere un debito da pagare nei confronti della società. Che cosa chiedono? E qui scatta, secondo me, il cortocircuito. Chiedono che questo debito che loro vogliono, che loro si rendono conto che devono pagare in fronte alla società, debba avvenire nel rispetto della Costituzione, poi tutto sommato. Che cosa dice l'articolo 27 della Costituzione? Due cose dice. Dice che le pene non devono essere contrarie ai principi di umanità, non devono essere contrarie ai principi di umanità. La seconda cosa che dice è che devono tendere alla rieducazione del detenuto. Questi benedetti ragazzi che si trovano in questa situazione, una seconda chance le vogliamo dare? Alcuni di voi hanno conosciuto Antonio. Allora, Antonio è entrato a 18 anni in galera per avere a 18 anni pensiamo ai nostri figli, che testa c'hanno i nostri figli a 18 anni, perché ha ucciso una baby gang, uno di una gang adesso, ed è uscito a 43-44 anni. Non è mai uscito. Allora, il tema è sostanzialmente in un caso diverso, un caso che dia anche a chi fa a 18 anni la cosa più grave della sua vita, di dargli una seconda chance.
Prego, vieni su.
Ascoltiamo Alessandro Francheregge e poi...
No, io...
Deve stasera andare da solo a Fabriano.
Ho un'età, ma reggo, insomma. Solo loro non ce la fanno più.
Io volevo fare alcune piccole considerazioni. Cioè, io penso che tante volte, anche quando si affrontano questi discorsi inerenti carcere, inerenti quindi tutta la sfera di discorsi inerenti carcere, pena alternativa, eccetera, posto che è molto di molto grave un principio di vita da affrontare all'interno di un contesto ecclesiale, che sia una parrocchia, che sia la giornata, eccetera, si parla forse in maniera, oserei dire, a proposito del tema del perdono. Cioè, secondo me parlare di carcere, quindi diritti in carcere, quindi di educazione, non significa, non è legato al tema del perdono, perché io posso anche non perdonare la, diciamo, una persona che ha fatto anche il peggiore dei reati, eccetera, ma devo comunque impegnarmi e lottare per garantire che abbia i diritti civili, che ogni persona, pur avendo effettuato cose peggiori, deve poter avere. Io, a me capitava tante volte di parlare come sia all'interno di contesti ecclesiali, sia in altri contesti, e tante volte si incaglia sul tema del perdono, no? Ma non è possibile perdonare, certe persone devono pagare, no? Questo devono pagare. Ok, ragioniamo su come devono pagare, ma non possiamo prescindere da un discorso che tuteli i diritti civili di queste persone. Quindi qui è solo una considerazione, perché è un tema su cui tante volte mi sono praticamente incagliato all'interno di discorsi e ragionamenti. E poi vorrei sapere se magari un po' nel, diciamo, nel contesto romano, che è un po' più vasto di quello più locale, anche se penso che fanno la percezione. Quali sono, diciamo, le iniziative che dal punto di vista ecclesiale sono in atto, se sono in atto, volte a sensibilizzare su questi temi di cui abbiamo parlato oggi, senza ripeterli? Perché tante volte il problema è che di queste cose non se ne parla, non se ne parla da nessuna parte. Io personalmente ne sento parlare solo dalla radicale, perché sono un produttore di radio radicale e attraverso una rubrica settimanale Radio Carcere, che secondo me è molto ben fatto, sento racconti e imparo ogni settimana cose nuove su carcere. Cioè, io penso che quasi nessuno, per non dire nessuno, sa che per stare in carcere si paga. Cioè, stare in carcere non è gratis, è una perdita in carcere, presente al punto. Questa è una cosa che non sa nessuno, che ti sta in carcere e poi si indebita a quello Stato, o comunque ha bisogno di famiglie che pagano. E quindi io vorrei sapere anche se appunto sul territorio di Potenza ci sono cose significative in atto.
Un accenno al perdono, io ne ho parlato perché riguarda noi, riguarda il nostro cammino di giustizia. Noi o noi cambiamo la mentalità appunto su una giustizia vendicativa e scegliamo la giustizia riconciliativa, oppure non andiamo da nessuna parte, parlando di carceri, detenuti e quant'altro. Sulla cosa ecclesiale è chiaro, noi dobbiamo fare un mea culpa. Ancora poco, pochissimo parliamo di questi problemi, ma non solo parliamo, ancora poco prendiamo in carico questa situazione delle carceri. È vero che nelle carceri la Chiesa è sempre stata presente con i cappellani, si può dire che oggi il volontariato è quello quasi solo, diciamo, proposto da esperienze religiose, gli altri fanno organizzazione, progetti, eccetera, ma il volontariato puro viene quasi soltanto dalle parrocchie e dalle comunità cristiane. Però è altrettanto vero che ancora c'è un'attenzione caritatevole, non pastoralmente forte. Io litigo tutti gli anni col mio cardinal vicario, litigo in senso buono, perché lui mi aiuta finanziariamente per le carceri. E da dove prende i soldi? Sapete che l'8 per mille, che voi chi firma per la Chiesa, va nelle diocesi per sostenere i sacerdoti, le attività, eccetera. Allora, quei soldi che mi dà li prende dal capitolo carità. E io dico no, li voglio dal capitolo pastorale, perché la carità è una beneficenza necessaria, perché se uno non ha il pane, prima gli do il pane e poi gli parlerò di Gesù Cristo. Però il carcere deve diventare nella mentalità un ambiente pastorale, dove io, tutta la diocesi si interessa dal punto di vista di annuncio cristiano, di salvezza delle persone, di dignità delle persone. E ancora questo purtroppo devo ammettere che in nessuna parte d'Italia è fatto in maniera davvero seria. Ci accontentiamo ancora un po' della carità, che è una cosa importantissima, fondamentale, ma che crea quella cultura della beneficenza. Invece devo assumermi l'incarico di, adesso da noi per esempio sono 4 istituti e siamo solo 2 cappellani in uno, negli altri non ci sono più i cappellani. Il cardinale mi dice, mi trovi tu dei preti? E no, li devi trovare tu, perché fa parte della diocesi, non è una questione mia, per dire.
Nino.
Vorrei dire un po' di me che chiedo per nella nostra società ci sono altri cosiddetti siti di pena, tecnicamente parlando, però hanno avuto una fortuna migliore, una fortuna sociologica, finanziaria e migliore. Mi riferisco all'ospedale. Nella nostra società nessuno si sognerebbe di essere più che a parole forcaiolo con una persona che ha 40 anni e se aveva un cancro al polmone o con un fascio o qualsiasi cosa. Lo facciamo invece in casa. Allora non so, viene detto, ho avuto certe volte le simulate fanno bene a prendere delle decisioni o a sperimentare delle scelte. Non ho mai visto un ospedale non visitato, probabilmente, non ho mai visto un ammalato abbandonato, anche tra persone che finiscono in certi vicini, i familiari di uno fanno una chiacchiera con quell'altro, gli portano qualcosa. Ma se che in questa serie che noi abbiamo qui vicino, solo noi stessi, ricominciassimo innanzitutto dentro di noi a considerare come delle virgolette ospedali, ci permetteremo mai noi di non andare a trovare i nostri pazienti, i nostri familiari, ci permetteremo mai di non pensare la sera. È proprio necessario che devono fare solo i familiari 6 volte, 6 ore al mese. Come comunità cristiana deve stare donata? Sono veramente delle case chiuse quelle, ma guarda qualche frasi strane nelle mente, o sono degli ospedali che noi tutti sappiamo riconoscere. Mutanti, sia chiaro. Però, per scegliere le parti, per il cambio o dopo, una scelta intima, per cui nessuno si permetterebbe di non andare a trovare la dico anche alle 2 di notte, che sono gente che mi possono attaccare per la mia cascata della moglietta e me lo voglio venire a vedere, o perché non sta morendo bene in America e alle 2 di notte voglio venire. Non dico che queste sono situazioni da portare in casa, ma sentire che in casa è come un posto in cui ci sono dei malati, in realtà penso che i derivati siamo noi, perché loro stanno lì. Adesso lo lasciamo da perdere. E ci sono delle differenze fondamentali da tenere, non tanto in termini etici, quanto in termini proprio pratici. Però
vista sul carcere cosiddetto, che non è un punto di vista umano, effettivamente. Che si sognerebbe di lasciare un ricoverato che deve essere operato, non operato. Però lasciamo poi il carcerato non giudicare. E se dentro non riesco a fare questa specie di simulacro esistenziale, non sono carcere, sono malati da non fare l'opera di carità. Ma se qualcuno di noi sta male. Allora, come sia, con tutta la specialità, se volete, della cosa. Allora, per andare in ospedale, cosa faccio?
Sì, però una giustificazione è un po' il nostro atteggiamento di non amore per i detenuti, ed è che noi quando affrontiamo il male, soprattutto quello etico, morale, noi tendiamo a tirarlo fuori da noi, a vederlo negli altri, tendiamo normalmente a portarlo di fronte, e non ci, perché ci fa male per riconoscere che anche noi compiamo il male. Quindi i detenuti diventano un po' il simbolo, e allora è chiaro che non sono ammalati, sono gente che ha fatto del male e che hanno le responsabilità gravi, ed è vero. L'atteggiamento caritatevole, nel caso in cui, quando ci avviciniamo alla persona condannata, è un atteggiamento che deve diventare però educativo anche, soprattutto, no? In ospedale è tutt'altra cosa. Lì dobbiamo ricreare, con le nostre piccole accompagnamento o grande accompagnamento, ricreare la possibilità che l'altra persona si responsabilizzi rispetto alle scelte fatte, cosa che il carcere invece annulla, toglie le responsabilità. E invece responsabilizzare, per cui se uno ci va lì si deve andare, non portando il verbo incarnato, no? Ma portando questo tipo di critica, io quando, pugni nello stomaco insomma anche, no? Perché se no tendiamo, io non dico che chi sta in carcere, povero, ha fatto reati e quindi è scusabile perché era povero. Non lo dirò mai, perché non è vero. Sono dei poveri che vogliono di fare ma non vanno in carcere. Non è scusabile. È molto condizionato a finire in carcere. Ma io lo devo aiutare a prendere le sue responsabilità e a capire dove lui ha scelto di fare il reato e fin dove invece è stato solo condizionato da una società che non l'ha aiutato. Secondo me è un lavoro da fare in maniera forte questo, ma anche tra di noi, no? Che tendiamo a scusarci molto facilmente, sono in un contesto in cui non posso fare altro che fare come fanno tutti. Non è così, però attualmente questo lavoro importantissimo nelle nostre carceri non può essere fatto. Primo, perché abbiamo un 50% di detenuti che non sono condannati, sono in custodia cautelare, per la legge non sono colpevoli, se non in primo grado o in secondo o ancora in attesa di giudizio del primo grado. E questo è drammatico, non dovrebbero stare in carcere, il carcere non li può trattare. Io come volontario o cappellano non dovrei nemmeno avvicinarmi a loro, perché non sono condannati. Stanno lì per caso, perché non ci sono altri posti dove metterli, perché c'è un uso della custodia cautelare che è pazzesca da parte dei magistrati. Ecco, ci sono situazioni, no, che davvero hanno reso il carcere ormai invivibile. Il numero dei detenuti che è aumentato in questa maniera è uno dei motivi principali, è l'uso assolutamente sproporzionato della custodia cautelare. L'altro è che noi dobbiamo mettere mano ad alcune leggi che creano numeri infiniti in carcere, tipo la legge sulla tossicodipendenza. Creiamo le comunità. Non c'è più un posto in una comunità italiana per un tossicodipendente. L'altra è la legge Cirielli, la famosa legge che sulla base della recidività di un reato, di uno che commette un reato, impedisce qualsiasi beneficio, qualsiasi sconto di pena, qualsiasi possibilità di uscita. L'altra è la legge sugli immigrati. Abbiamo persone che vogliono tornare nei loro paesi, hanno diritto di tornarci, sono tanti, non possono tornare perché la legge non funziona, non riescono ad espenderli e a mandarli nei loro paesi secondo la loro richiesta. Cioè, c'è una quantità di persone che non dovrebbero proprio stare in carcere, lui diceva il posto più illegale, perché è così, sono illegalmente detenuti, come tutti questi in custodia cautelare. E poi c'è un 20% dei detenuti, lui chiamava porta girevole, che viene in carcere per 6 giorni. Poi viene, scusate, ci siamo sbagliati, esce. 6 giorni, il 20% dei detenuti. Siamo a livelli in cui appunto il carcere viene usato come ospedale, come orfanotrofio, come tutto. Cioè, quando un soggetto fuori noi non riusciamo a trattarlo in qualche maniera, lo mettiamo in carcere. Sapete quanti malati psichici abbiamo in carcere? Perché non hanno posto da nessun'altra parte. Questo è un problema diventato il contenitore davvero di tutte le persone che noi non riusciamo ad accogliere nella nostra società.
Una volta si chiamava un discarico sociale.
È brutto.
È brutto, più o meno.
Diciamo così.
Vogliamo chiudere se non ci sono altre. Allora io devo solo ricordare che l'audio di tutte le scuole di pace, dalla prima all'ultima, sono sul sito www.santafamiglia.info. Spero presto sarà anche sul sito della diocesi. Voglio ricordarvi l'incontro della prossima volta, perché recentissimamente è stato firmato un documento internazionale firmato da Serge Latouche, da Maurizio Pallante e anche dal nostro padre natale di Montegiovani, che dice: la crescita è la malattia, non la medicina. A me sembra interessantissimo questa espressione, e sarà proprio il tema che affronteremo fra 2 sabati, perché sabato prossimo c'è la Veglia Ecumenica, fra 2 sabati, il 28 gennaio, l'Italia capace di futuro solidale, uscire dalla crisi guardando al mondo, con Paolo Roberti, che è un economista che è stato alla Banca Mondiale, all'Istat, all'Ox, consulente dell'Europa, un famese, tornato in zona, come ho visto adesso non c'è più, sarà lui a guidare un incontro. Credo molto interessante per cercare di capire la crisi e soprattutto le medicine che ci stanno suggerendo, sono quelle giuste o rischiano di aggravare ancora di più la situazione. Ma l'ultima parola però vorrei dare a Giorgio se vuole concludere, ma soprattutto ringraziare tantissimo Don Sandro, perché credo sia stata veramente una serata molto ma molto interessante.
Io vi voglio solo ricordare, uscendo, di prendere una copia della rivista. Di...